Va bene, allora visto che i consiglieri ci sono tutti, possiamo iniziare il consiglio comunale. Buonasera ai consiglieri presenti in sala, al pubblico in sala, a coloro che ci seguono, ci seguiranno tramite, lo streaming. Iniziamo come sempre con l'appello, prego il segretario generale, dottoressa La Scala. Presente.
Buonasera, sindaco Modica Matteo.
Grazie, allora possiamo iniziare come sempre con comunicazioni. Stasera ne faccio una io, diciamo così, a seguito della mozione. Cristian, credo fosse una mozione, non mi ricordo mai se è mozione o ordine del giorno, quella che abbiamo approvato l'ultima volta sul TPL. Vabbè, il concetto era quello, dicendo che poi in data 14 di aprile ci siamo trovati come conferenza dei sindaci dell'Alto Milanese, abbiamo trattato nuovamente l'argomento, nel senso che insomma, ciascun comune ha fatto la verifica rispetto alle bozze pervenute dalla città metropolitana e dall'agenzia TPL sulle possibili nuove, diciamo, tratte o le tratte revisionate oggetto di prossimo bando e abbiamo concordato una comunicazione che è inviato a TPL, a Città Metropolitana, in cui ricordiamo la necessità di prendere in considerazione quelle proposte che erano state originariamente fatte dal patto, quindi per potenziare le tratte, favorire i collegamenti specie verso l'ospedale di Legnano, ma non solo, e di contrastare l'arretramento o comunque, come si dice, lo spostamento del capolinea da Cadorna a Molino Dorino. Naturalmente, adesso aspettiamo, diciamo così, una convocazione da parte del TPL che dovrebbe avvenire entro i primi 10 giorni di maggio, sia per quanto riguarda i bandi delle gare, e anche per quanto riguarda quel tavolo di lavoro che era stato concordato con specifico focus sullo spostamento del capolinea da Cadorna a Molino Dorino. E poi io, come sempre, vi informerò. Tavolo al quale parteciperanno il sindaco di San Giorgio Solegnano, che segue direttamente la questione per il patto, e anche il presidente del consiglio comunale di Nerviano, Lattuada, che si è reso partecipe agli incontri. Devo dire che noi come PAT continuiamo a preferire l'approccio, diciamo così, istituzionale e continuiamo a lavorare come 21 comuni su 22 in una determinata direzione che è quella del confronto e del dialogo costruttivo con gli attori, con gli interlocutori, perché crediamo che sia poi la soluzione migliore per cercare di raggiungere un risultato positivo per tutti. Tanto vi dovevo questa sera e poi continuerò ovviamente ogni volta che avrò degli aggiornamenti a riferire al Consiglio Comunale. Se ci sono altre comunicazioni. Non si è acceso il microfono. No, non ho visto. Non so chi è il primo. Prego, consigliere Capriglione.
Allora, buonasera a tutti i membri del Consiglio Comunale e chi ci ascolta a casa e anche al pubblico presente stasera. Allora, oggi è una data particolare che coincide appunto con il Consiglio Comunale, quindi volevo fare questo comunicato appunto in ricordo di Sergio Ramelli. In un periodo in cui la violenza giovanile torna alla ribalta della cronaca, voglio ricordare a tutti i membri del Consiglio e a chi ci sente in differita che oggi ricorrono i 50 anni dalla morte di Sergio Ramelli, che per chi non lo conosce, era uno studente di 18 anni, picchiato a sangue con chiavi inglesi al suo rientro a casa il 13 marzo 1975. È morto dopo 47 giorni di agonia il 29 aprile, sempre dello stesso anno. Reo unicamente per aver scritto un tema in cui denunciava l'operato delle Brigate Rosse e biasimava il mondo politico di allora per il mancato cordoglio per l'uccisione di due esponenti dell'allora Movimento Sociale Italiano. Fu accusato di fascismo presso la scuola che frequentava, un'accusa che anche adesso si sente spesso nei media e nei mass media, ed usato come elemento accusatorio. Per questo motivo fu oltraggiato più volte, aggredito, fino a quando poi fu barbaramente ucciso sotto casa sua. Non racconto tutta la storia, chiudo utilizzando solo questa frase, riferita a Sergio Ramelli ovviamente. I tuoi capelli al vento sembrano qua, e per questo motivo chiedo anche a questo Consiglio Comunale di osservare un minuto di silenzio.
Accolgo la richiesta, poi ciascuno si senta libero di fare come ritiene. Ovviamente mi permetto di dire che quel periodo storico non ha visto vittima solo Sergio Ramelli, ma ha visto vittime diverse persone, per cui personalmente mi permetto di estendere il minuto di silenzio a tutte le vittime di quel periodo storico, e se vogliamo ricordare le vittime del 1975 in particolare, se vogliamo ricordare qualcosa, tutti o nessuno, però accogliamo il minuto. Ci sono tante ricorrenze che si vogliono fare. Io il minuto di silenzio lo interpreto per tutte le vittime di quel periodo storico. Chi vuole, sì, bisognerebbe partecipare a tutte le date, anche al 25 aprile. Invece, non chissà come mai, non si vedono mai. Quindi il minuto di silenzio, per conto mio, vale per tutte le vittime di quel periodo storico. Poi ognuno lo interpreta come preferisce. Bene, avrei voluto fare un minuto di silenzio anche per Papa Francesco, ma credo siamo stati tutti abbastanza sobri nei 5 giorni di lutto nazionale, per cui credo che ognuno lo possa ricordare nella maniera che meglio ritiene. Altre comunicazioni, se ve ne sono? Non ne vedo, quindi possiamo passare. Prego, Assessora Meraviglia.
Grazie. Grazie Sindaco, buonasera a tutte e tutti. Io invece volevo ricordare i morti sul lavoro, perché ieri è stata la giornata dedicata ai morti sul lavoro, ovviamente all'augurio di tutti. Abbiamo sentito anche oggi il Presidente Mattarella, che non si possa tutti tornare a casa quando si va al lavoro. E quindi proprio 2 giorni prima del 1° maggio io credo che dobbiamo continuare a tenere alta l'attenzione sulla sicurezza sul lavoro e pretendere condizioni di lavoro sicure per tutti. Quindi poi vi invito anche a partecipare alle manifestazioni del 1° maggio, che sono manifestazioni festose, però credo che un occhio di attenzione, anzi la massima attenzione, debba essere posta sulla sicurezza sul lavoro. Grazie.
Grazie Franca. Temi di cui si parlerà anche domani, credo, quindi nei prossimi giorni, non solo momenti di festa ma anche di riflessione. Posso passare allora, se non ci sono altri interventi, a punto successivo, che esame approvazione verbale precedente seduta il 2 aprile 2025. Favorevoli? Contrari? Tutti favorevoli? Ok. Punto successivo, approvazione convenzione articolo 32 fra i comuni di Legnano, Nerviano, Le Scaldine e Canegrate per lo svolgimento in forma associata delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, sensi articolo 62 del decreto legislativo 36/2023 mediante centrale unica di committenza CUC. In realtà io credo che tutti questi argomenti 3, 4, 5, 7 e 8 fondamentalmente li abbiamo discussi e visti da un punto di vista tecnico in commissione, sono stati... diciamo così, abbiamo cercato di toccare tutti i punti dei vari testi, per cui non vorrei riprenderli puntualmente, salvo che non ve ne sia ovviamente la necessità e l'esigenza da parte dei consiglieri. Quello che voglio dire è che ovviamente questo qui è un passaggio che noi facciamo, diciamo, in previsione di alcuni appuntamenti specifici. Quello più, diciamo, imminente quest'anno è quello legato alla bando per l'istituzione della farmacia comunale. L'anno prossimo abbiamo il rinnovo del contratto della pubblica illuminazione. Sono tutte procedure di gara che devono essere gestite attraverso una stazione appaltante qualificata per rispetto alla normativa nazionale ed europea. Questi sono due, diciamo, appuntamenti che sicuramente andremo ad affrontare, ma la necessità di procedere con una convenzione, quindi di aderire a una CUC, è una necessità che può emergere anche per altre fattispecie che si possono presentare nel corso degli anni, e può essere anche un'opportunità di approfondimento, di conoscenza, di partecipazione, anche di valorizzazione professionale per il nostro personale dipendente. Quindi è una diciamo così, posizione credo estremamente interessante, e mi sento solo di ringraziare qui i comuni, i sindaci dei comuni di Legnano, Nerviano e Rescaldina, che hanno subito accolto in modo, diciamo, hanno dato il loro benestare, passeranno nei rispettivi consigli comunali approvando l'ingresso di Canegrate in questa CUC. Le motivazioni per cui abbiamo deciso di, diciamo così, di inserirci in questa CUC piuttosto che altre forme analoghe, per esempio Città Metropolitana, le abbiamo viste anche in commissione, comunque sono assolutamente disponibile io e il segretario generale anche per gli eventuali approfondimenti. Quindi apro la discussione e gli interventi dei consiglieri. Se ve ne sono, se no posso... Prego, io non vedo microfoni, se non li accendete.
Sì? Aspetta. Posso? Sì, ecco, volevo chiedere, diciamo, io purtroppo non ho avuto modo di partecipare alla commissione perché, come durante il 25 aprile, la festa nazionale del 25 aprile, ero in ferie, ero fuori dall'Italia. Ecco, quindi chiedo un chiarimento riguardo a questo diciamo convenzione. Ecco, non mi è molto chiaro quali sono le motivazioni per le quali non avete aderito alla convenzione con Città Metropolitana. Anziché... Sì, questo.
Motivazioni sono legate alla maggiore prossimità e puntualità degli interventi che riteniamo possano esserci aderendo alla centrale unica di committenza di Legnano, Rescaldina e Nerviano. Città Metropolitana ha una struttura molto grande, complessa, e soprattutto è stata, diciamo così, gli è stato assegnato il compito di gestire le gare di Milano Cortina 2026. Quindi sappiamo già che nelle prossime settimane e mesi la priorità di Città Metropolitana sarà gestire queste gare. Inoltre, la programmazione di città della centrale di Città Metropolitana non è una valutazione, diciamo così, di competenza, assolutamente una centrale valida, ma la Città Metropolitana di Milano richiede una programmazione molto molto anticipata e coinvolgendo diversi comuni oltre che anche la provincia di Monza e Brianza, evidentemente rischia di avere un meccanismo un pochino più rallentato, e inoltre non consentirebbe anche la partecipazione da parte del nostro personale in maniera più diretta e puntuale. Quindi le ragioni che ci hanno portato, a parità, diciamo così, di condizioni economiche, perché non c'è nessuna differenza sostanziale tra l'una ipotesi o l'altra, sono queste.
Posso? Ma quindi... c'erano delle differenze di tipo economico tra le due? Sostanziale parità? Economiche? Ok, no, mi era sfuggito.
Buonasera Sindaco, la Giunta, i consiglieri presenti, i cittadini presenti in sala e chi ci segue da casa. Ulteriori richieste di approfondimento su questa delibera non ne ho. L'unica cosa che abbiamo appreso durante la commissione è che uno dei comuni che era aderente a questa convenzione, che è il comune di Cerno Maggiore, ha appena effettuato un percorso inverso. Per curiosità, quindi, ho sentito gli amministratori del comune, così giusto per capire le ragioni di questa uscita e l'adesione alla CUC di Città Metropolitana. La versione di Cerno Maggiore è quello che, appunto, come è stato detto anche dal sindaco, i costi più o meno sono uguali. L'unico vantaggio che mi hanno segnalato è il fatto che loro, con l'adesione alla Città Metropolitana di Menano, non si deve prestare il proprio personale, per cui ovviamente il contesto di Cerno Maggiore è diverso da quello di Cannegrate, ogni amministrazione fa le proprie scelte, però in questo caso non ci sentiamo di esprimere un voto favorevole, ma proprio perché un comune limitrofo ha scelto di fare il percorso inverso e noi non abbiamo comunque al momento gli strumenti per poter giudicare la buona scelta, valuteremo come sarà la funzionalità con l'adesione alla CUC di Legnano nei prossimi mesi, nei prossimi anni, per cui in questo momento, come gruppo consigliare di Cannegrate nel cuore, esprimeremo un voto di astensione.
Grazie, solo per precisione, senza voler entrare in contrasto con gli amici di Cerro, con i quali abbiamo rapporti di amicizia e di collaborazione, però non è che sia un obbligo conferire personale nella CUC di Legnano, Nerviano e Rescaldina, cioè è un meccanismo che è premiante da un punto di vista economico, cioè se c'è la partecipazione da parte del personale dipendente a tutte le gare della CUC, ovviamente non solo a quelle che interessano il comune, questo può determinare una riduzione delle quote economiche, se non c'è, si paga quello che si è dovuto, tant'è vero che al di là di Legnano, che ha, vabbè, essendo capofila, un'altra struttura, gli altri due comuni adottano due filosofie molto diverse. C'è un comune che la cui partecipazione personale dipendente è molto accentuata e molto forte, c'è un altro comune che invece ha una situazione inversa, quindi non è diciamo così un obbligo quello di conferire, passatemi il termine sbagliato perché non stiamo conferendo oggetti, ma stiamo parlando sempre di competenze professionali di persone, ma è semplicemente una scelta discrezionale delle amministrazioni e del personale dipendente, ovviamente. Poi dipende molto anche dal tipo di gare che si fanno, dalle competenze, ci sono vari parametri, però per correttezza vuol dire che non è un obbligo, è una facoltà che può determinare, diciamo così, anche una quantificazione economica diversa. Ecco, tutto qua. Altri interventi? Prego, signor Sapone.
Grazie, sindaco. Buonasera a tutti. No, semplicemente noi crediamo che, innanzitutto l'adesione a questa convenzione crediamo sia un qualcosa di positivo, e in specifico modo il fatto che comunque aderiamo a una convenzione con paesi vicini, perché noi crediamo che il fatto di agire con paesi limitrofi al nostro possa contribuire a far sì che il nostro personale possa venire anche valorizzato e possa collaborare maggiormente con il personale degli altri comuni così vicini. Oltretutto pensiamo che aderendo a questa convenzione possa anche esserci un ritorno dal punto di vista organizzativo, possa esserci un miglioramento rispetto al servizio e rispetto anche alla razionalizzazione della spesa. Certo, l'auspicio è che, come abbiamo visto che la durata è di 3 anni, ecco, l'auspicio è che appunto in questo lasso di tempo si possa verificare quale sarà il funzionamento di questa centrale unica di committenza, appunto per il buon funzionamento di tutto. Sappiamo che Legnano è il comune capofila e quindi l'auspicio è che possano esserci anche dei risultati positivi. Grazie.
Grazie Stefano.
Posso solo aggiungere
solo
una domanda che mi è venuta in mente adesso, si poteva farlo in commissione, ma visto che si parlava di personale mi è venuto in mente il quesito da porre adesso. Volevo capire un attimo la questione appunto del personale interno quando si viene impiegato per le attività della CUC. dal punto di vista delle ore lavorative, si sottrae qualche ora del loro impegno al Comune di Canegrate o sono ore in più che loro prestano, non so, come straordinario nei confronti dell'attività della CUC? Cioè, appunto, la domanda è: il personale che noi impieghiamo poi sarà meno assente qua per poter svolgere i loro impegni quotidiani, oppure è un monte ore aggiuntivo? Perché questo potrebbe iniziare a essere un metro di paragone per l'espressione del voto.
E non è, diciamo così, è un'ipotesi, può essere duplice. Nella via prioritaria viene conferito in termini di monte ore straordinari, quindi c'è una partecipazione extra. Non è una regola per cui fissa e immutabile, per cui può essere che ci sia qualche partecipazione all'interno di orario di lavoro. Non lo troverei scandaloso, soprattutto nel momento in cui la partecipazione fosse finalizzata, diciamo così, a gare gestite che riguardano il Comune di Canegrate, piuttosto che gare che magari nell'immediato non hanno un effetto su Canegrate, ma che sappiamo in prospettiva avere. Quindi diciamo sono due opzioni entrambe valide. La via prioritaria comunque è l'utilizzo in forma straordinaria, diciamo. Però non è, diciamo così, o l'una o l'altra.
E a questo punto mi viene quindi da chiedere il risparmio che si ha nel offrire, insomma, il proprio personale per la CUC non viene poi bilanciato dal fatto che deve essere pagato dal comune lo straordinario dipendente? Chiedo, nel senso, perché se io presto il personale per avere una riduzione... No, lo so, chiedo, potevamo parlarne in commissione, mi sono venuti in mente adesso perché si è approfondita la questione del personale, per cui chiedevo...
Può andare in straordinario, ma lo immaginiamo anche in una maniera molto contenuta, anche perché abbiamo dei vincoli che comunque sono mantenuti anche nel caso di lavoro insieme alla CUC. Abbiamo dei vincoli sul tetto del lavoro straordinario, quindi questa partecipazione non inciderebbe sulla possibilità che hanno i nostri funzionari e i nostri dipendenti di fare straordinario. E quindi il tetto dello straordinario resterebbe sempre lo stesso e potrebbe lavorare in attività ordinaria perché è proprio un accordo, no? Come lei vede, un accordo tra questi comuni, quindi è come se prestasse l'attività lavorativa a favore di tutti nell'orario normale. Per quanto riguarda l'eventuale compensazione di un costo aggiuntivo, quindi questo per dire che il costo aggiuntivo anche dello straordinario lo vedo molto contenuto, anche perché sono davvero contenute le ore di straordinario che possono effettuare. E, nella convenzione c'è indicato un criterio composito e anche non facilissimo, diciamo, ce lo siamo fatti anche un po' spiegare vedendo l'applicazione che hanno fatto in questi anni, perché è una CUC che ha insomma già una notevole esperienza, e quindi il costo viene determinato a consuntivo utilizzando dei parametri che sono variabili e sono quelli dell'entità anche economica della gara. Quindi potrebbe essere che Canegrate ha un anno una gara molto importante di milioni di euro e un anno magari non ce l'ha, quindi dipende dal numero di gare che si fanno ogni anno e dall'entità economica, una quota fissa sul numero di abitanti e poi modulare anche sulla prestazione dell'attività lavorativa del proprio dipendente. Quindi è un mix di tutti questi tre fattori e ci sono appunto degli elementi che a priori non riusciamo a conoscere. Abbiamo fatto un'ipotesi, sindaco, cioè, ma abbiamo fatto uno stanziamento che mi sembra, abbiamo messo 6.000 euro che ci sembra insomma forse anche un filo abbondante, però questa cifra può essere anche di molto abbassata. Sappiamo sulla base dell'esperienza di Legnano che Legnano offre tanta attività lavorativa del proprio personale, della propria struttura, Kere Scaldina contribuisce in maniera notevole, quindi ha una quota di partecipazione che a fine anno è piuttosto bassa, se non pari a zero, ma piuttosto bassa, che invece Nerviano ha fatto una scelta differente, per cui preferisce pagare quasi, insomma, l'intera quota e non prestare persone dipendente, come diceva il sindaco. Quindi tutto questo per dire che ci sono dei criteri che sono fissi, indicati, e dei coefficienti che devono essere calcolati. Però che non, cioè non è così immediato dire che c'è una intanto che non c'è, credo, una spesa aggiuntiva per il personale, e né che può essere compensata, perché dipende dal tipo di gare. Noi abbiamo in mente, come impegno del Comune di Canegrati, abbiamo in mente due gare nell'immediato. La farmacia e la pubblica illuminazione. La pubblica illuminazione cuberebbe molto sia come valore dell'appalto, sia come tipologia, perché è un appalto particolarmente complesso. Vedremo anche se ci saranno per allora delle convenzioni consip attive, perché eventualmente se c'è una convenzione consip attiva il comune potrebbe anche non fare la gara e aderire alla convenzione consip, perché vuol dire che la gara è stata fatta a monte. Vedremo.
Ecco, devo dire solo rispetto allo stanziamento che ovviamente è stato proprio ipotizzato alla luce di queste due gare, che cioè i 6.000 euro comprendono, diciamo così, lo svolgimento di queste due gare. Una stima che è stata fatta alla luce dell'esperienza di questi anni della CUC di gare di ammontare analogo, e quindi si è stimato quello. Questo non vuol dire che poi l'ammontare effettivo saranno 6.000 euro, potrebbero essere di meno. L'anno in cui non ci saranno gare non arriveremo certo a 6.000 euro, quindi è una ipotesi. Io però invito sempre a valutare anche, diciamo, l'apporto professionale che viene dato che arriva dalla partecipazione a questi momenti, che ovviamente non saranno, come dire, quotidiani e credo tantomeno settimanali, però credo che siano delle attività anche in un certo senso di formazione che per il nostro personale dipendente possono essere importanti, e che infatti sono state accolte. Devo dire che poi è una scelta che viene fatta, ovviamente non è stata fatta in modo, diciamo così, unilaterale dall'amministrazione, condivisa dal consiglio, ma è una scelta che è stata ponderata anche con i responsabili di area, soprattutto con quelli che, diciamo, a stretto giro di posta saranno chiamati a svolgere gare che rientrano nell'ambito di applicazione della CUC. È stata un'opportunità che è stata vista davvero con molto favore rispetto al semplice conferimento di documenti a un soggetto terzo, che è un'ipotesi tecnicamente assolutamente percorribile, ma che, diciamo così, sapeva un pochino di opportunità o di occasione professionale persa.
Va bene, grazie per le risposte ai quesiti, l'approfondimento. Manteniamo le nostre riserve, non esprimeremo un voto contrario, ma comunque un voto di astensione. Vedremo l'attività dell'apporto che il Comune darà alla CUC all'interno della CUC di Legnano, le spese che saranno per i Comuni Canegrate nel breve e nel medio periodo. Se poi tutto funziona, non avremo problema, insomma, a cambiare pensiero. Insomma.
Grazie Sindaco, buonasera a tutti i presenti, a chi ci ascolta da remoto e chi ci ascolterà in differita successivamente. Come detto, si è già discusso e approfondito il tema durante la commissione, alla quale personalmente non ero presente per un intervento programmato, ma sulla quale poi mi sono aggiornato successivamente. Sicuramente partecipare a una CUC rappresenta una scelta strategica, poiché funzionale alla partecipazione nello specifico delle gare per la farmacia, per la pubblica illuminazione, ma anche ad altre in futuro, avendo più peso, avendo appunto maggiori opportunità. Si tratta di una realtà collaudata, nella quale, sì, come diceva il capogruppo Matteucci, un comune limitrofo è uscito per entrare in un'altra CUC, quindi il concetto di CUC e di lavorare in maniera unitaria, consortile, è strategicamente positivo e confermato, ma ci sono tre comuni che continuano e proseguono nel loro operare insieme all'interno di questa CUC, proprio per riuscire ad avere un maggior peso e ad avere maggior riscontro nelle gare pubbliche e nei bandi. Detto questo, la nostra posizione l'ha anticipata anche il consigliere Sapone, col quale sono assolutamente allineato, e confermiamo il nostro voto positivo. Grazie.
Grazie Marco. Allora, se non ci sono altri interventi, non è veto. Pongo in votazione il punto 3. Ci sono altri interventi? Intervenire? Ah. Approvazione convenzione ex articolo 32 fra i comuni di Legnano, Nerviano, Le Scaldine e Canegrate per lo svolgimento in forma associata delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, sensi articolo 62, decreto legislativo 36-2023, mediante centrale unica di committenza CUC, così come illustrato in commissione, in consiglio e discusso, ringraziandovi sempre per i contributi. Favorevoli, astenuti e contrari. C'è l'immediata eseguibilità, salvo differenze, appunto viene approvato con il voto favorevole di Canegrate insieme e l'astensione di Canegrate nel cuore. Punto successivo, esame e approvazione rendiconto anno 2024. Ora, anche qui, come dicevo in commissione, dove abbiamo visto gli aspetti più prettamente economici, finanziari del documento, in Consiglio Comunale mi riservavo, ecco, di magari cercare di evidenziare quelle cose che sono state fatte, diciamo, più rilevanti da un punto di vista di attività, di interventi politici o di attività della Giunta, del Consiglio nello scorso anno. Ovviamente poi con tutta la facoltà di riprendere anche gli ambiti più prettamente economici. Documento che è nelle mani dei consiglieri dal 9 di aprile più o meno, quindi insomma 20 giorni abbondanti per poterlo vedere e leggere, quindi credo che ciascuno di voi si sia potuto fare un'idea. Quello che voglio dire rispetto all'attività dello scorso anno è che chiaramente è un'attività, parlo di quella amministrativa, che si è svolta in un contesto, come sapete, come sappiamo, è complicato per tutti, per noi è tuttora complicato perché paghiamo ancora le conseguenze in termini, diciamo, di ristori economici assenti e di investimenti conseguenti degli eventi del 24 luglio del 2023, però nonostante ciò, diciamo, l'unico dato che mi sento di ricordare e evidenziare è il fatto che abbiamo un bilancio assolutamente regolare, non facciamo ricorso a anticipazione di cassa, anticipazione di liquidità, manteniamo sempre il pagamento in anticipo dei fornitori, non abbiamo nessun tipo di irregolarità, né nessun tipo di accantonamento per debiti pregressi inevasi, quindi questi sono elementi comunque positivi. Sulle attività dello scorso anno, che cosa si può cercare di ricordare? Naturalmente è più facile ricordare quelli che sono gli investimenti che tutti gli anni vediamo, che discutiamo, quindi l'anno scorso credo si siano realizzati due importanti interventi, che sono quelli del progetto Spugna, quindi la riqualificazione dell'area parcheggio di via Mormio e di piazza Mercato, interventi che, per quanto non gestiti, diciamo così, attraverso risorse economiche transitate dal bilancio del comune, in realtà hanno richiesto molta attenzione e collaborazione da parte dei nostri uffici comunali, e non solo, penso al lavoro che ha fatto il vice sindaco in materia, quindi risultati positivi sia da un punto di vista ambientale che poi anche di riqualificazione dello spazio. È stato un anno nel quale abbiamo continuato l'attività anche di attenzione, diciamo così, alla riqualificazione energetica degli edifici pubblici. È stato l'ultimo anno purtroppo in cui lo Stato ha trasferito delle risorse economiche ai comuni in questa direzione, che nel corso degli anni sono state molto utili per poter svolgere tutta una serie di interventi di efficientamento energetico. L'anno scorso è stato fatto nella riqualificazione dell'impianto di illuminazione del centro sportivo Sandro Pertini, ad esempio. Tradizionale attività di sistemazione, diciamo così, di strade e marciapiedi, anche se avrebbe un nome un pochino più corretto, riqualifica, manutenzione straordinaria, abbattimento barriere architettonico, però diciamo nel nostro gergo è evidente, facile, immediatamente comprensibile quella creatività di asfaltatura, abbattimento delle barriere architettoniche. Come interventi rilevanti, credo anche da un punto di vista sociale, c'è stata l'approvazione del PEBA, un percorso condiviso che abbiamo deciso di non limitare un'eventuale sola adozione di un atto di giunta, ma attraverso un passaggio condiviso nelle commissioni, un doppio passaggio in consiglio comunale, e poi anche attraverso, diciamo così, un primo risultato, chiamiamolo concreto, è stata la riqualificazione, a mio parere molto importante da un punto di vista di contrasto al degrado urbano e di socializzazione, del playground di via Bologna, che è uno spazio che l'anno scorso è stato estremamente vissuto e partecipato, e credo che sarà altrettanto quest'anno. La riqualificazione e poi la messa a bando di un alloggio in via Cavour, che è stato poi assegnato a una famiglia bisognosa. È stato l'anno in cui, anche qui non si tratta di un intervento direttamente svolto dal comune, ma al quale il lavoro del comune è stato molto importante, diciamo quasi di chiusura, completamento delle vasche di laminazione, tant'è vero che il prossimo mese di maggio ci sarà, diciamo così, inaugurazione ufficiale, definiamola tale, probabilmente avremo anche la presenza del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Questo a chiusura di un'opera che magari è stata anche contestata sul territorio, sulla quale ci sono state visioni diverse, però è un'opera che è stata lungamente attesa e io credo un'opera che alla fine anche nella sua conformazione provvisoria nello scorso anno è servita parecchio e ha evitato, soprattutto penso a qualche fenomeno temporalesco di luglio, ha evitato che si ricreassero quelle condizioni che purtroppo abbiamo visto nel settembre del 2021 al quartiere Cascinette. Quindi insomma un risultato importante per tutti, e sempre in materia, diciamo così, di attenzione, è stato completato il censimento del patrimonio arboreo comunale, nonché sono stati avviati gli interventi di riqualificazione del bosco di Via Terni, un progetto triennale che è in corso di svolgimento. Naturalmente c'è stata tutta la tematica delle attività nel Parco del Roccolo che si sono svolte dal 2024 al 2000 e sono ancora in corso, attività fortemente impattanti da un punto di vista ambientale, rispetto alle quali però c'è comunque, diciamo così, l'attenzione da parte del PLIS del Roccolo, quindi dei sei comuni coinvolti. Poi purtroppo la nostra porzione di territorio, così come quella di Bussagrofo, è quella che è stata più impattata dagli eventi del 24 luglio, però c'è tutta l'attenzione a cercare di creare poi dei progetti di riqualificazione che ovviamente avranno il loro effetto nel tempo, perché non si può pensare di ricreare in pochi anni un'area di diverse decine di anni, però l'attenzione c'è, tenuto conto che molti degli interventi in realtà sono stati svolti dai proprietari privati, rispetto ai quali il PLIS e i singoli comuni non hanno nessun tipo di intervento, perché è stata presentata regolare istanza di taglio e poi approvata dalla competente autorità. Quindi sicuramente è stato un anno che ha portato via tanta attenzione anche su questo fronte. Se seguo un pochino il filo delle relazioni, diciamo, degli assessori, devo dire che poi anche per quanto riguarda l'attività culturale, oltre alle tradizionali iniziative che mai fanno parte del nostro calendario, quindi l'adesione ai circuiti sovracomunali, un dato importante che si è consolidato lo scorso anno, da 2 o 3 anni a questa parte, è la valorizzazione della cultura di Canegrate, perché anche l'anno scorso è stata poi portata avanti una mostra in collaborazione con la soprintendenza, col comune di Legnano, è stata ospitata la presentazione di un libro dedicato alla figura di Ferrante Rittatore, sono proseguite tutte le attività, diciamo così, nelle scuole. Inoltre è stato lanciato il circuito delle stagioni del libro, quindi la presentazione, 4 presentazioni se non ricordo male, di libri, un'iniziativa che a Canegrate non c'era, e insomma nel nostro piccolo ci sono comuni più grandi che fanno festival dei libri della lettura, ovviamente ce ne sarà un altro molto interessante a Busto Arsizio a breve. Insomma, noi cerchiamo di prestare attenzione a questo, avendo ovviamente delle risorse molto, molto diverse. Poi come cultura e pace, come non ricordare lo scorso anno, in un contesto mondiale ovviamente estremamente complicato, il fatto che abbiamo aderito alla campagna Ripudia di Emergency, c'è ancora uno striscione che campeggia nel nostro, fuori dall'ingresso principale del nostro comune, io spero di poterlo togliere a breve, ma temo che ci accompagnerà ancora per lungo tempo, proprio a dimostrazione dell'attenzione, diciamo così, di tutto il Consiglio Comunale, perché abbiamo votato anche degli ordini del giorno condivisi su queste tematiche. Proprio se penso all'attività del Consiglio Comunale, sono stati diversi gli ordini del giorno, le mozioni anche condivise, alcune si sono tradotte in risultati concreti, altre sono un pochino in fase di elaborazione. Penso a tutto il lavoro che sta portando avanti la commissione presieduta dal Capogruppo Matteucci sullo statuto e poi sul regolamento del Consiglio Comunale, che magari non sono cose che poi si vedono concretamente, però sono cose che poi quando verranno messe a terra avranno un beneficio concreto sul funzionamento del Consiglio Comunale, non solo, e quindi sull'attività di tutta la cittadinanza. Ci sono delle attività che sono poi in lavorazione, che magari abbiamo condiviso ancora, diciamo, dobbiamo capire come attuare bene. Penso ad esempio alla mozione sulla qualità dell'aria, che è un altro tema condiviso, sul quale è vero che il Comune ha delle competenze, diciamo così, secondarie rispetto ad altri soggetti, però sui quali ci siamo anche informati per cercare di capire quale può essere la soluzione migliore per il posizionamento delle centraline. Ci stiamo lavorando, anche se ancora magari non si vede da un punto di vista concreto, e sicuramente dimentico altre cose condivise, però è una dialettica che è proseguita in modo assolutamente positivo. il tema, uno dei temi principali ovviamente di questi anni è sempre l'attenzione al sociale, qualcosa ho già detto prima rispetto alla riqualificazione di alloggi, rispetto al fatto che lo scorso anno abbiamo, grazie insomma così al pressing dell'assessora, sono bravo, meraviglia, il pressing con su Aler, insomma siamo riusciti a avere per 2 anni di fila un bando specificatamente dedicato ad alcuni alloggi del quartiere Valverde. Primo anno non siamo riusciti forse a raggiungere il risultato sperato, ma gli alloggi che sono assegnati a seguito del bando dello scorso anno sono davvero numerosi, perché si parla di 11-12 alloggi e su un totale di 24-25 sfitti di partenza riuscire a averne affittati la metà, insomma è un elemento positivo, non da un punto di vista economico ovviamente, perché non è che si tratta di introiti per il comune, ma è un elemento positivo perché anzitutto risolve l'emergenza abitativa di persone che fanno parte del territorio e aiuta anche a ripopolare un quartiere che è sempre uno dei quartieri un pochino più attenzionati e anche fragile magari in alcune realtà del nostro territorio, per cui l'attenzione che si presta su quel quartiere è importante, sia negli interventi strutturali che anche diciamo così nell'ambito della collaborazione con gli amministratori del super condominio e non solo. Finalmente l'anno scorso, insomma, dopo una dialettica importante anche con Aria, avevamo coinvolto anche la consigliera Scurati, siamo riusciti a rimuovere gli alberi che erano rimasti per troppo tempo a terra dall'evento del 24 luglio, quindi con una collaborazione positiva tra diversi soggetti diciamo che si stanno portando a casa dei risultati positivi per il quartiere e di conseguenza anche per il comune. L'anno scorso abbiamo provato anche l'iniziativa del fondo bollette, devo dire che poi i risultati a me personalmente, diciamo così, posso dire anche che mi aspettavo di più e meglio, perché poi le domande in realtà sono state poche. Da un certo punto di vista questo è un elemento positivo, dall'altro molto credo abbia concorso la presenza della carta, adesso non ricordo il nome, mi confondo sempre, comunque quella emanata dal governo per il nucleo, carta famiglia insomma, per i nuclei familiari con il ISEE inferiore credo a 10.000 euro, che sicuramente ha escluso una platea, una fetta importante di potenziali beneficiari, però sono tutti interventi che concorrono ad aiutare le persone e le famiglie in difficoltà, quindi sono tutti interventi che mischiati fra loro hanno effetti positivi. L'anno scorso sono state rinnovate le convenzioni in ambito sociale importanti con l'Auser e con l'Argento Vivo, che svolgono un servizio importante per il trasporto alle persone più fragili. Si è avviato quel percorso che poi abbiamo concretizzato nei scorsi consigli comunali e anche oggi per la riqualificazione energetica dell'RSA San Remigio, che è una struttura insomma, di nostra proprietà sulla quale insomma, credo si sia parlato e discusso in modo importante nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, negli scorsi consigli comunali, a fronte di un contesto sociale, e qui vado a toccare anche il tema della scuola, che ha avuto e continua a avere un notevole incremento di spesa, soprattutto per quanto riguarda l'assistenza educativa scolastica, l'integrazione, interventi economici per integrazione rette agli anziani, cioè ci accorgiamo che il contesto, il tessuto sociale è fragile. Sappiamo che Canegratta è il comune, a me non piace diciamo usare questa espressione, però i dati economici ci dicono questo, è il comune anche più povero diciamo dell'Alto Milanese per reddito pro capite, questa è una statistica che continua da anni e che comunque piaccia o meno ha i suoi effetti, le sue ricadute anche sulla parte economica del comune, perché significa per il comune avere minore entrate, ma al tempo stesso può significare anche la necessità di un maggiore sostegno economico, quindi va a incidere sulla spesa corrente che è stata molto, molto già appesantita dalle bollette, è stata molto appesantita dall'introduzione della spending review dello Stato e gli accantonamenti che quest'anno arrivano a 100.000 euro per risanare i bilanci statali, ai danni di tutti i comuni, quindi non solo di Canegratta ma di tutti i comuni, e questo però significa dover fare davvero i salti mortali per cercare di rispondere alle esigenze di tutti. E altre due cose importanti positive dal punto di vista sociale, che si è avviato quel percorso che poi ha portato lo scorso febbraio al rinnovo della convenzione per la mensa solidale Ermanno Donati, cui quest'anno siamo arrivati a 10 anni, quindi credo che in autunno verrà fatta un'iniziativa anche per ricordare diciamo questi 10 anni di attività. E stiamo lavorando anche per creare qualcosa di nuovo e ulteriore in quello spazio, coinvolgendo le Caritas dei due comuni, Parabiago e Canegratta, oltre che ovviamente i Lions, che sono il nostro principale diciamo così, supporto in questa attività. ci sarebbero molte, molte altre cose da dire, diciamo, dal punto di vista sociale. Da ultimo mi viene da ricordare che è stato approvato anche il nuovo piano di zona per il triennio 2025-2027 nello scorso dicembre. E poi il grosso, uno dei temi principali, diciamo così, che in parte ho già toccato, è proprio il tema educativo. Non lo dico non tanto e non solo da un punto di vista economico, che va bene, è importante, ma anche rispetto a quei percorsi di sinergia e collaborazione con la scuola. L'anno scorso abbiamo visto anche l'ingresso del nuovo dirigente scolastico, quindi la necessità di instaurare un nuovo tipo di relazioni con una figura nuova, incanegrata, al primo incarico. Quindi siamo nell'anno che porta poi alla redazione del nuovo piano diritto allo studio, quindi è un'attività complessa. Una volta che sono completati i lavori di manutenzione straordinaria alla secondaria e, diciamo, completati anche i lavori della sala cittadina Lea Garofalo, lo scorso anno particolare attenzione è stata prestata ai progetti di riqualificazione dei giardini della primaria e dell'infanzia, che poi trovano attuazione anche in questo consiglio comunale. Devo dire che è stato positivo anche il lavoro che è stato fatto lo scorso anno in collaborazione ad esempio con la commissione antimafia e legalità, per fare in modo che nel corso di questo anno scolastico, il 24-25, si siano portate avanti le iniziative anche con l'associazione Vendo Sento Parlo di Tallarita, anche nelle scuole dell'infanzia. Siamo riusciti a recuperare lo sportello ascolto col CTA, che è una situazione complicata. Sempre in collaborazione con la commissione antimafia e legalità è stato messo a terra anche il bando, primo bando per l'emanazione di una borsa di studio per gli studenti universitari che presentino delle tesi di laurea sulle tematiche dell'antimafia, con particolare attenzione al territorio dell'Alto Milanese, non solo di Canegrate, che si vanno a affiancare nelle borse di studio, che ormai sono 3 anni, credo che vengano, questo è il terzo anno, insomma, che vengono stanziati fondi per le borse di studio a favore degli studenti che escono dalla secondaria di primo grado. Si è rivisto il regolamento della commissione mensa, quindi anche attività, diciamo così, ripeto, anche amministrativa, burocratica, che però hanno poi delle ricadute positive, ecco, sul funzionamento dei servizi. Purtroppo l'anno scorso è stata rivista quella che era l'impostazione regionale dei bandi, che ci hanno portato diverse risorse attraverso i progetti Orchestra e Orchestra Bis, però nonostante ciò, insomma, siamo riusciti a garantire comunque lo svolgimento di, o comunque un'offerta di centri estivi importanti, e soprattutto siamo riusciti a garantire l'attenzione alle persone con fragilità anche in quell'ambito, in un contesto che davvero è molto molto complicato, soprattutto per quanto riguarda l'assistenza educativa scolastica, che ha visto dei costi veramente in continua crescita, perché c'è una continua richiesta di assistenza, e un settore che, diciamo, la cui incertezza va a affiancarsi ad altri settori o tematiche incerte, come quello del collocamento minori in comunità, sul quale comunque, anche in generale sulla tutela minore, sulla quale con l'azienda Sole si sta comunque faticosamente cercando di fare dei percorsi per arrivare ad esempio a delle tariffe medie, piuttosto che, diciamo così, a ripensare lo svolgimento in generale del servizio tutela. Quindi percorsi anche che portano via molto tempo e impegno, non necessariamente, diciamo così, i cui risultati si vedono subito, ma che credo possano gettare, diciamo così, le basi per avere dei miglioramenti in futuro. Le ultime cose che mi sento di dire possono essere quelle legate sempre all'attività svolta dalla nostra polizia locale, non solo, perché diciamo, nello scorso anno Canegrate è riuscita a utilizzare il 18% delle risorse regionali nell'ambito del progetto finanziato dalla Regione Lombardia, presentato ai comuni dell'asse del Sempione. Quindi su 15 comuni aver utilizzato il 18% delle risorse regionali significa aver avuto una quota prevalente di attività straordinaria in controlli serali e prolungamenti orari della nostra polizia locale, che è una quota davvero significativa e che riconosce l'impegno e l'attenzione non tanto e non solo dell'amministrazione, ma proprio della polizia locale su questa tematica, in un ambito nel quale continuiamo a lavorare insieme alle forze dell'ordine, ai carabinieri in primo luogo, e anche a quelle realtà come il controllo del vicinato, che anche lo scorso anno siamo riusciti a incrementare qualche zona, avendo qualche via che ha aderito, quindi tutti strumenti che insieme cercano di lavorare nella direzione, diciamo così, della sicurezza e della legalità. Ovviamente non ho citato, ho detto numeri particolari, ma ci tenevo a fare un pochino un riassunto delle cose che sono state fatte, delle cose che evidentemente potevano essere fatte meglio, delle cose che magari non sono state fatte perché alcuni temi li ho espressi e magari non li abbiamo ancora realizzati, però è un pochino fare il punto della situazione, credo, politico importante. Poi ripeto, se vogliamo andare a vedere i numeri, l'abbiamo visto in commissione, io li ripeto anche volentieri, non ho nessun tipo di problema, però forse in questa sede è anche importante vedere un pochino l'attività amministrativa e politica. Naturalmente gli assessori, che ringrazio tutti per la relazione, l'unico che forse non ho citato è l'assessore Tommio, però lui sta facendo un lavoro oscuro sul PGT e quest'anno, insomma, tra PGTU e PGT ci stuferemo di sentirlo parlare, quindi ha fatto un lavoro oscuro, ma ecco, importante. Anche, posso dire, in tema di digitalizzazione, finalmente abbiamo avviato con Stark, con la digitalizzazione delle pratiche edilizie, che era un passaggio aspettato da tanto tempo e quindi sicuramente positivo. Gli assessori possono intervenire, rettificare, aggiungere, correggere. Per il resto io apro il dibattito in consiglio. Scusandomi se sono stato lungo dell'intervento, ho cercato di essere più riassuntivo possibile. Prego. Davide.
Buonasera a tutti, grazie Sindaco per la parola. Allora, il rendiconto del 2024, come tutti gli anni, è un documento complesso che contiene un po' la vita amministrativa di tutto l'anno, di tutto il lavoro che i vari assessorati, soprattutto gli uffici che poi mettono a terra le iniziative proposte appunto dalla Giunta e dall'amministrazione comunale, è stato comunque un anno molto complicato. Volevo ringraziare il Sindaco perché ha fatto comunque in pochi minuti una sintesi completa di ogni aspetto trattato all'interno del rendiconto, e ci tenevo a focalizzare l'attenzione su un punto che lui ha citato quando si parlava delle vasche di laminazione. Il Sindaco ha anticipato che il giorno 15 ci sarà l'inaugurazione delle vasche stesse. Non appena il programma dell'inaugurazione, che comunque è un evento importante, non appena sarà definito in maniera chiara e dettagliata, tutto il Consiglio Comunale sarà informato e ovviamente invitato a partecipare a questo momento istituzionale importante, perché comunque va a sancire la fine di un lavoro che, sebbene fu contestato nella fase iniziale della sua progettazione parecchi anni fa, ha comunque portato a un miglioramento fondamentale per tutto il nostro territorio, in particolar modo per il territorio di Canegrate e le Cascinette, che finalmente si vedono in sicurezza rispetto al rischio di esondazione dell'Olona, che ricordiamo nel 2021, il 19 settembre, se la memoria non mi inganna, aveva fatto parecchi disastri. Siamo sicuri che con quest'opera queste problematiche non ci saranno più. E quindi per il Comune di Canegrate, che si è esposto in maniera importante su quest'opera, è sicuramente un ottimo risultato. Ripeto, quando ci sarà il programma definitivo sarete informati. Io, così come tutti gli altri assessori, siamo a disposizione per approfondire qualsiasi argomento riteniate si debba approfondire. Grazie.
Grazie Davide. Altri interventi, se ve ne sono? Se no, so se vanno a fare le dichiarazioni di voto in capogruppo o meno. Non è una cosa che dovremmo regolamentare nel Consiglio, poi le dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo.
Ok, grazie signor Sindaco. Allora, il rendiconto è il documento che dimostra i risultati finali della gestione finanziaria. Nella seduta della Commissione Affari Generali del 22 aprile, il Sindaco, che detiene la delega al bilancio, ha esposto nel dettaglio la parte più tecnica, quella contabile, in particolare il risultato di amministrazione, illustrando nello specifico tutte le voci che lo compongono. Inutile nascondersi, tranquillizza ovviamente il fatto di che il Comune non sia in dissesto, note positive non essere ricorsi all'anticipazione di cassa e non aver fatto ricorso per l'anno 2024 all'indebitamento a fronte dell'aumento delle spese e la riduzione dei trasferimenti dello Stato. Il rendiconto riepiloga con l'attività contabile quella amministrativa dell'anno precedente. La relazione sul rendiconto, infatti, riporta l'azione condotta dalla Giunta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai costi. Quindi è questa anche occasione per noi membri dell'opposizione di fare un po' il punto anche su quella che è stata la nostra attività qui in Consiglio Comunale in questo anno, di risoffermarsi su alcuni punti che sono già stati discussi in questo Consiglio, sia tramite interrogazioni che mozioni, perché per rilevanza meritano una riproposizione. Magari su alcuni aspetti che ho notato nel leggere la vostra relazione, magari chiedo qualche specifica, anche se magari sarebbe più tema di interrogazione, non so, però magari penso che sicuramente, avendo fatto relazione, siete in grado di darmi risposta. Volevo partire dalla relazione dell'assessorato ai lavori pubblici. Un tema caratterizzante è stato l'impegno nel contrasto agli effetti negativi dei cambiamenti climatici. Il sindaco prima ha illustrato bene il progetto, ha illustrato bene il progetto Milano Città Spugna, che ha visto la riqualificazione sia del parcheggio dell'attuale mercato che quello del parcheggio di via Bormio, che però, come abbiamo illustrato in un'interrogazione, ha registrato una cattiva manutenzione del verde, tanto che poi molte piante che sono state rimosse poiché risultate morte sono state sostituite con nuove, seppur non direttamente a carico delle finanze del comune. Comunque si rinnova anche in questa occasione all'amministrazione l'invito a prestare la dovuta attenzione anche a termine dei lavori di riqualificazione degli ambienti, o in questo caso dei parcheggi. Altra tematica centrale riportata nella relazione per quanto riguarda questo assessorato sono le opere di risanamento conservativo della pavimentazione stradale. L'attività di asfaltatura e sistemazione dei marciapiedi è spiegato ha seguito priorità legate alle principali criticità che sul paese si sono verificate. Una domanda che, appunto, leggendo questo mi chiedevo è perché in alcune zone del paese, per quanto riguarda l'opera di risanamento dei marciapiedi e quella di asfaltatura, in alcuni casi, per esempio in via D'Annunzio, non sono andate in parallelo, ma si è proceduto magari alla sistemazione del marciapiede e non contestualmente o nel breve periodo anche alla sistemazione, quindi al lavoro per quanto riguardava l'asfaltatura, quindi a ottenere fin da subito o nell'arco di poche settimane o mesi un lavoro di risanamento definitivo. Per quanto riguarda il controllo dell'inquinamento ambientale, ha già fatto prima riferimento il sindaco alla mozione che il Consiglio Comunale ha approvato per quanto riguardava l'individuazione di strumenti di supporto per il monitoraggio della qualità dell'aria, ovviamente una mozione che è stata approvata recentemente nel 2024, quindi l'anno in corso, ma la speranza è che magari nel consuntivo del 2025 questa voce possa essere ritrovata nel consuntivo del 2025, perché vuol dire che qualcosa di concreto è stato messo in atto. In tema di gestione del verde, l'affidamento ad AMGA del servizio, che è una novità degli ultimi anni, ha consentito delle attività manutentive più puntuali ed efficaci. In questi giorni è comparsa, è uscita sulla stampa la notizia per quanto riguarda la raccolta del verde per le utenze domestiche che viene effettuata da ALA, appunto, quindi a M Linea Ambiente, ha attivato su Legnano un servizio di ritiro domiciliare dell'erba con costi a carico dei privati. Visto che questo è un servizio di zona proposto da ALA, a pagamento che potrebbe essere considerato, adesso non so se a Canegate attivo c'è già, ok, bene, quindi è lo stesso che è a carico dei privati, ok, questo non lo sapevo, però nel senso magari pubblicizzarlo no, è troppo, vabbè. Beh, l'articolo che è comparso qualche giorno fa su Legnano News ha colto l'attenzione di alcuni cittadini di Canegrate che me l'hanno proposto, quindi nemmeno loro erano a conoscenza della cosa, e per cui se magari può essere pubblicizzato per le persone magari più anziane che hanno difficoltà a recarsi alla piattaforma ecologica, eccetera, può essere utile. Io stesso, nonostante l'attività di consigliere comunale, non lo sapevo, per cui boh, magari se può essere a casa del Veneto. Niente, no, quindi su questa parte mi fermo, se poi magari vado su, mi sposto su verso, insomma, verso qualche altro assessorato, senza farli tutti assieme, se magari così esce più semplice anche la discussione, avere risposte.
Allora, grazie per le domande, provo a dare una risposta a tutte, le ho segnate quindi non dovrei dimenticare nulla. Per quanto riguarda gli interventi di Città Spugna, e in particolar modo la segnalazione che è stata fatta in merito alla riqualificazione del parcheggio di Via Bormio, è vero, ci sono state alcune piante che non hanno retto da subito la loro messa a dimora. Questo è frutto di quello che qualcuno ancora adesso si ostina a voler negare, cioè negli ultimi anni si sta assistendo a dei forti cambiamenti climatici che stanno davvero mettendo a repentaglio quella che è la salute di tutto il patrimonio arboreo, sia per nuove piantumazioni che per piantumazioni e o prati stabili già esistenti. Continuiamo ad assistere a frequenti cambi di temperature che mettono parecchio in crisi gli apparati radicali e in generale il verde. Basta pensare che oggi a mezzogiorno e mezzo la mia macchina segnava 32 gradi e 2 settimane fa avevo i riscaldamenti accesi a casa. Ecco, questo giusto per fare capire quali sono le temperature e le condizioni climatiche che stanno caratterizzando questo particolare periodo, questi ultimi anni. Alcune piante, ripeto, in via Bormio non hanno attecchito in maniera corretta, ci sta in una logica di piantumazione di massa che una parte di queste non sopravvivano, l'importante è rimediare e poter quindi andare a ristabilire l'impianto che era stato inizialmente progettato e pensato. L'attenzione sul tema del verde è tanta, è alta, con la collaborazione di AMGA, le ore e il tempo dedicato a tutta l'attività manutentiva è davvero, sono davvero tante e molto importanti, per cui il lavoro e il valore aggiunto che l'affidamento del servizio di gestione del verde ad AMGA ha dato al nostro comune è un valore tangibile, un valore reale. Tant'è che nei due interventi citati di Milano Città Spugna, la progettazione, l'identificazione delle essenze da porre a dimora è stata condivisa proprio con il nostro agronomo di AMGA, e le piante che sono state appunto messe a dimora sono piante che stanno meglio reagendo ai cambiamenti climatici in questo particolare periodo. Quindi se prima venivano piantate maggiormente, ne so, tigli piuttosto che frassini, adesso si sta assistendo a una modifica di essenze, ma perché? Perché meglio rispondono all'attuale clima che stiamo vivendo. Quindi, ripeto, l'attenzione è davvero alta e importante, non soltanto per i due interventi di Città Spugna, ma su tutto il territorio comunale. Infatti l'altro punto a cui lei faceva riferimento era il discorso del ritiro del verde, vabbè, comunque già stata data risposta. Anche questo è uno dei servizi che AMGA eroga ai comuni che hanno loro conferito la gestione del verde. Durante la discussione precedente è stato confermato da parte del sindaco che abbiamo completato il monitoraggio di tutte le piante presenti sul nostro territorio, e quindi tutte le attività manutentive ordinarie e straordinarie seguono una logica di programmazione proprio impostata da chi ha la competenza per appunto gestire questi aspetti. L'altra domanda era riferita al perché alcuni interventi di riqualificazione del manto stradale e abbattimento delle barriere architettoniche si sono svolti in periodi differenti e lei giustamente ha fatto riferimento a Via D'Annunzio. Su Via D'Annunzio siamo intervenuti rifacendo il marciapiede, ma quell'intervento che si è dilatato in parecchie settimane ha scontato anche la necessità di andare a fare degli interventi sul sistema di raccolta delle acque meteoriche che nel punto in cui si è intervenuti creava delle criticità alle unità abitative presenti in quella porzione. Quindi si sono dovuti fare degli interventi preventivi assieme a Gruppo CAP, che ha rifatto appunto la rete di raccolta delle acque, e quindi successivamente, secondo quella che poi è stata la logica di programmazione degli interventi manutentivi in carico alla società che ha effettuato le attività di risanamento, quindi ha messo in coda i vari interventi. L'importante è che tutti sappiate che i risanamenti conservativi delle pavimentazioni si svolgono nei periodi corretti, cioè nel periodo estivo fino a settembre-ottobre, quelli sono i periodi in cui questi lavori vengono effettuati. E la logica di intervento segue una programmazione che le imprese appaltatrici effettuano sul territorio e nei comuni nei quali hanno avuto gli ordini di lavoro. Per quanto riguarda poi l'altro punto, quindi sulla qualità dell'aria, mi auguro anch'io che nel rendiconto del 2025 si possa parlare di interventi più concreti su questo punto. Come aveva già accennato il sindaco, c'è un importante lavoro da parte degli uffici sul tema e mi auguro anch'io che nel 2025, nel prossimo rendiconto, si possa parlare di qualcosa di più concreto. Ci stiamo lavorando e sono sicuro che trarremo qualche elemento positivo il prossimo anno, anzi nell'anno in corso.
Grazie Davide, se proseguire nelle domande.
Proseguo.
Secondo slot. Tutti
assessori. Vuoi far tu?
Prego. Vai.
Allora lo faccio io. Due domande. Una è, riconosco, è una domanda da commissione, ma purtroppo, ripeto, non ero presente. Su una frase del rendiconto, pagina 17, sezione B10, io me la sono trascritta per agevolare. Prestazioni, c'è scritto una voce di costo, prestazioni di servizi costituite dai costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa, euro 4.892.713 euro. Si può risalire? Da ragioniere, neanche da commissione allora. Vabbè. Niente, no, dato l'importo, volevo sapere a che cosa questa frase oscura, che cosa facesse riferimento. Sì, immagino, però, era una mia curiosità, però ne parliamo magari nella prossima commissione. Ah, ok. Lo so, sì, però quello, cioè, sono 566 pagine, quindi... Quindi questo particolare mi è venuto fuori dopo. La seconda domanda invece la faccio all'assessore Meraviglia, riguardo alla frase che nella sua relazione, sono due righe, si sono tenuti contatti con la comunità Elim di competenza del Comune di Milano, situata nel Comune di Canegrate, che ha iniziato collaborazioni e momenti di confronto con l'associazionismo locale. A cosa si fa riferimento? Grazie.
Allora, Casa Elim è una comunità di minori stranieri non accompagnati che è sul comune di Canegrate, perché l'edificio è sul comune di Canegrate ed è di proprietà della cooperativa Intrecci, che gestisce questa comunità di minori. Presi contatti significa che ci vediamo ogni tanto e facciamo una chiacchierata, giusto per capire come questi 14 ragazzi, perché sono tutti maschi, quindi adolescenti, si possono inserire sul territorio e che relazioni possono avere col territorio. noti che tre ragazzi, ad esempio, frequentano la scuola secondaria di primo grado, vanno alle scuole medie, tre di loro. Altri frequentano il CPA, altri ancora lavorano sul territorio, molti lavorano su Milano. Per cui, come dire, anche se non è di nostra competenza, però ogni tanto ci vediamo con i responsabili, con gli educatori, giusto per capire, insomma, come possiamo aiutarci l'un l'altro, ecco, come questi ragazzi possono proseguire nel loro percorso di inclusione sociale che interessa il nostro territorio. Le collaborazioni che hanno fatto sono state con più associazioni in più momenti, per cui loro sono venuti alla festa a Canegrate in Festa e hanno collaborato con alcune associazioni per alcune attività, hanno collaborato alcuni di loro con i progetti di Volontario per un Giorno. In altri momenti si confrontano con le attività sul territorio, alcuni fanno anche attività sportive sul territorio, per cui questo vuol dire nulla di più.
Grazie.
Sì, vorrei aggiungere un particolare all'ottima risposta dell'assessora Meraviglia. Giustamente ha citato il fatto che tre di questi ragazzi frequentano la scuola secondaria di primo grado. Ecco, uno dei problemi sui quali c'è molta collaborazione e diventerà nei prossimi anni un problema centrale della nostra società, è quello della mediazione culturale. Questi ragazzi sono tutti migranti economici, sono quindi ragazzi che stanno facendo un percorso di inserimento nella nostra società, non solo sul piano lavorativo, ma per poter effettuare efficacemente questo inserimento, perché l'inserimento sia positivo per loro e per noi, l'ostacolo della lingua è forse il problema più grande insieme a quello dell'età, perché talvolta questi ragazzi arrivano da noi che hanno già superato di uno o due anni l'età dei loro compagni di scuola secondaria. E questo si somma poi alla difficoltà a seguire i ragionamenti, le istruzioni e le riflessioni che vengono fatte a scuola. Ecco, uno degli aspetti su cui c'è collaborazione fra associazioni canegratesi e Casa Elim è nel tentativo di dare un aiuto a questi ragazzi, banalmente aiutandoli a fare i compiti, a misurarsi con i loro doveri quotidiani scolastici, nella speranza che questo possa contribuire a un inserimento positivo nella nostra comunità o comunque nella comunità italiana.
Matteo, prego.
Sì, grazie. Allora, l'assessorato all'urbanistica e viabilità, magari alcuni temi ovviamente si sovrappongono con quelli degli altri assessorati. Attenzione e impegno sono stati destinati alla realizzazione e adozione del PEBA, quindi la stesura nel 2023, l'adozione nel primo semestre dell'anno in corso, cioè no, dell'anno 2024. Si è parlato di abbattimento prima delle barriere architettoniche, quindi per quanto riguarda anche i lavori di manutenzione dei marciapiedi delle strade. Il PEBA ha trovato il voto favorevole anche del nostro gruppo di opposizione, era un documento ben scritto. Mi chiedo se le altre opere che erano previste, che guardavano sia dai giardini pubblici a strutture di proprietà del comune, hanno avuto qualche lavoro in questa direzione, quindi di quelle che erano le osservazioni riportate nel piano, o quando si prevede magari di dare, quindi se qualcosa è già stato fatto, quando si prevede di dare avvio a qualche lavoro riportato nel PEBA e nel piano. Poi un accenno, senza essere ripetitivo, su una tematica già affrontata più volte, quando si parla ovviamente di viabilità urbanistica non si può fare, non si può non fare accenno alla sicurezza stradale, e qui si ritorna sul tema che è quello degli attraversamenti pedonali. Ovviamente rinnovo l'invito a sollecitare la società affinché fornisca l'allacciamento, che mi sembra che non sia ancora presente, soprattutto per evitare che, insomma, più passa il tempo, gli strumenti si usurano, vengono sorpassati da strumentazioni più moderne e tecnologiche. Ci sono, un peccato, quelli già installati non averli funzionanti. Per quanto riguarda le nuove strumentazioni più moderne e tecnologiche, come recentemente approvato da questo consiglio, ci sono altri strumenti tra cui salvapedone. Anche qua ovviamente l'invito, non adesso, non può essere presente in questo rendiconto che è del 2024, ma come per quello, come il discorso del monitoraggio della qualità dell'aria, l'auspicio è che nel prossimo magari qualche ulteriore dispositivo per la messa in sicurezza di quegli attraversamenti pedonali ad alto flusso di veicoli, soprattutto dove c'è un alto flusso nelle ore serali, e quegli attraversamenti che sono particolarmente utilizzati anche dai giovani, ovviamente l'invito è di renderli più sicuri possibili. Altro tema rilevante dell'assessorato è quello del commercio, e qui prendo il commercio per aprire una piccola, fare un piccolo accenno a quella che è la piazza del paese, che negli ultimi anni ha visto un trend sempre più negativo nei termini di attività che chiudono, alcuni locali della piazza che dovevano essere adoperati ma restano vuoti, il mercato contadino che dalla piazza si è spostato alla piazza della chiesa per poi essere interrotto. Mi pare nelle varie relazioni di non aver visto, magari mi è sfuggito, visto che le 500 pagine erano tante, no, nel senso di non aver visto un chiaro accenno alla piazza Matteotti. La piazza del paese è stata oggetto di un intero capitolo del nostro programma elettorale. Ridare vita alla piazza ovviamente è importante sia dal punto di vista di ripresa economica del paese, di rinascita sociale e culturale, per cui volevo capire se qualcosa è stato fatto o se qualcosa si farà. Siamo a disposizione come gruppo di opposizione per aprire un discorso, un confronto su quello che è l'attività commerciale, sociale e culturale della piazza del paese.
Sì, allora diciamo per quanto riguarda il PEBA, è un fondamentalmente, come ci è stato spiegato dai tecnici, è un programma, perciò è una sorta di strumento che servirà poi soprattutto a opere pubbliche per programmare le opere nel corso degli anni. Perciò probabilmente in quello che sarà il programma dell'anno prossimo, di quest'anno e a seguire, verrà proprio preso spunto dal PEBA di alcune sistemazioni, magari per quanto riguarda attraversamenti, e qui ci rifacciamo anche al discorso dopo dell'attraversamento, verranno messi, come dire, in programma per poter essere realizzati durante l'anno. Per quanto riguarda il discorso del commercio, l'attività, il mercato contadino e la piazza Matteotti in particolare, più che altro diciamo ci si sta cercando di lavorare all'interno del PGT, cioè per quanto riguarda le norme soprattutto è stato individuato, cioè ci sarà quella zona individuata che sarà il nucleo di antica formazione, perciò proprio il centro cittadino, e qui arriviamo alla piazza, in cui l'intento è proprio quello di andare a cercare di trovare i meccanismi, poi speriamo di trovarli giusti, per poter rivitalizzare il centro cittadino attraverso il commercio, la possibilità di nuove aperture, anche magari trovando delle forme di agevolazione per poter incentivare le aperture. E di conseguenza anche piazza Matteotti. Il mercato contadino, insomma, noi abbiamo cercato di spostarlo da piazza Matteotti più che altro per dargli una maggiore visibilità. Era davanti alla chiesa, penso che più visibilità di così, davanti alla chiesa di domenica, con la gente che va a messa, esce, si trova lì il mercato contadino, però probabilmente non so come dire, cioè non c'è un allineamento tra le esigenze dei commercianti e di chi dovrebbe comprare, perciò loro a un certo punto hanno ritenuto spostarsi su altre piazze. Non so come meglio specificarla questa cosa. E anche lì, vabbè, all'interno del PGT, insomma, sicuramente uno degli argomenti sarà proprio quello di cercare di trovare delle formule che possano rivitalizzare un po' la parte commerciale del paese, perché poi è l'ossatura su cui potrebbe rendersi vivo il paese e di conseguenza diventare più attrattivo un po' per tutti.
Aggiungo solo due informazioni riprendendo quello che già aveva correttamente spiegato il collega Tomio. Come abbiamo detto all'inizio della presentazione del rendiconto, nel 2024 è stato approvato il PEBA. Già dissi la stessa cosa in qualche consiglio comunale addietro, comunque la programmazione degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche è da sempre stata una priorità per l'assessorato e in generale per l'amministrazione comunale di Canegrate, tant'è che almeno da quando io sedo su questi banchi del Consiglio Comunale, ma almeno due o tre mandati precedenti al mio, da sempre ogni anno si è destinata una quota delle somme deputate agli interventi stradali all'abbattimento di barriere architettoniche. Ora abbiamo il PEBA che è una programmazione e sulla base di quanto indicato e quindi programmato si cercherà di intervenire. Ovviamente i principi sono sempre gli stessi, cioè si va a intervenire laddove ci sono le principali criticità. E con lo stesso principio che si segue quando si programmano le opere finanziate dal comune, si applicano appunto anche quando operatori privati devono andare a realizzare propri interventi residenziali. E casca proprio a fagiolo l'APC 12, che è il prossimo intervento che sarà realizzato in Canegrate tra la via Firenze e la via Magenta, in quell'appezzamento di terreno molto ampio, di proprietà ovviamente privata e non pubblica, che appunto in prossimità della rotonda, della rotatoria dove c'era la pianta di ulivo. Avrete letto probabilmente sul sito del Comune di Canegrate la pubblicazione di un articolo nel quale venivano preannunciati i lavori di urbanizzazione che a breve saranno effettuati in quella porzione del nostro territorio. E anche lì, per riallacciarmi al tema del PEBA, le urbanizzazioni che saranno poste in essere sono proprio anche finalizzate a migliorare anche il passaggio ciclo, in questo caso pedonale, del marciapiede di via Magenta barra via Firenze, che ha delle evidenti criticità. E riallacciandomi anche qui al tema con molto imbarazzo degli attraversamenti pedonali, spero anch'io nel rendiconto del 2025 di poter finalmente scrivere una parola fine a quegli attraversamenti che già sono stati realizzati, al quale si andrà ad aggiungere un ulteriore attraversamento rialzato illuminato che sarà proprio realizzato in via Magenta in corrispondenza della via Pasubio, proprio di fronte a quell'intervento che vi citavo poco fa, quindi vicino a casa dell'assessore Lurago. Quindi questo semplicemente per dire che l'attenzione che viene posta non è soltanto per gli interventi che programma e realizza il comune con finanze proprie, ma anche sugli interventi che l'operatore privato, nell'ambito delle urbanizzazioni che deve andare a eseguire per poter poi edificare i propri interventi residenziali, si presta particolare attenzione al tema dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Grazie.
Grazie Davide. Maurizio.
Esatto.
però qualcuno verrà risparmiato. Per quanto riguarda l'assessorato alla cultura, si apprezza il costante lavoro in collaborazione e sinergia con i diversi soggetti coinvolti nel settore, associazioni, gruppi di interesse, scuole, oratorio, eccetera. È vero che ciò ha permesso nel tempo di arricchire la proposta culturale per la cittadinanza, ma è altrettanto vero che nel tempo alcune iniziative culturali molto apprezzate non sono più state riproposte per le più svariate ragioni, alcune economiche, altre di altri tipi, come alcuni eventi che venivano organizzati in bagina, tipo il Cavallo e Tu, da ultimo penso la festa di primavera, perché negli altri anni veniva proposta nei primi di aprile, quest'anno non si è fatta, poi non so se è programmata nelle prossime settimane. L'invito è ovviamente che l'amministrazione presti dovuta attenzione affinché anche altri importanti eventi che favoriscono la socialità e aggregazioni non vengano interrotti nel tempo. È indispensabile inoltre che la consulta culturale del volontariato non perdano la spinta e quell'armonia che le hanno contraddistinte negli ultimi anni. Ed è apprezzabile che i locali che vengano destinati alle associazioni siano mantenuti in buono stato e ricevano puntuali interventi di manutenzione quando necessario. Qui faccio riferimento alle nostre, insomma, alle interrogazioni che ho presentato sui danni al tetto della sede dell'associazione riportati dal famoso episodio di maltempo di luglio e il problema dell'ascensore che poi finalmente ha trovato sistemazione. Va bene, basta.
Sì, buonasera a tutti. Intanto ringrazio per l'apprezzamento. Riguardo alle iniziative, stiamo cercando di portarle avanti sempre tutte il più possibile. Quelle citate, mi viene da dire, ad esempio il Cavallo e Tu era organizzato dalla Contrada Bagina e bisogna anche dire che veniva fatta in occasione del 1° di maggio e su 5 anni che l'hanno fatta 4 volte ha piovuto, per cui probabilmente è stata anche una loro scelta, alla fine si sono arresi. La festa di primavera era organizzata da Assocom in collaborazione col Comune, hanno avuto dei problemi di salute quest'anno per cui ci auspichiamo che l'anno prossimo torni operativa. Riguardo alla manutenzione delle sedi associative, siamo consapevoli che comunque le strutture hanno bisogno di manutenzione, ma segnalando prontamente ai vari uffici mi sembra che siano sempre intervenuti coi dovuti tempi. Forse l'ascensore ci è voluto un po' più di tempo, ma non è dipeso dai nostri uffici, per cui niente, grazie.
Grazie, devo solo aggiungere che per quanto riguarda la festa di primavera, che era già stata calendarizzata il 6 di aprile, facciamo una riunione, non ne ho partecipato, io posso dire alla consigliera Ventura, settembre, ottobre, comunque qualche mese addietro, proprio per pianificare le varie attività primaverili e estive, poi ci sono le feste della Contrada, la festa dell'oratorio, altri tipi di attività, per cercare di non sovrapporsi, notte bianche e quant'altro, quindi era già stata pianificata il 6 di aprile, poi per, diciamo così, problematiche anche insomma sulle quali non mi sembra giusto approfondire, poi c'è state, per causa di forza maggiore diciamo così non c'è stata la possibilità di organizzarle, consideriamo una sospensione diciamolo così per quest'anno, non perché sia venuta meno l'idea o la volontà, ma proprio per ragioni, tant'è vero che credo che poi anche quest'anno la notte bianca che sarà il 5 di luglio che comunque faremo, quest'anno dovrà essere un pochino organizzata diversamente proprio per le stesse ragioni, nel senso che probabilmente il comune dovrà avere diciamo così un ruolo un po' diverso rispetto a quello degli scorsi anni, proprio perché dobbiamo cercare delle soluzioni per fare in modo che questa iniziativa, che è apprezzata dalla cittadinanza tutta, come dire, continui. Quindi diciamo determinate dinamiche ci hanno imposto di rivedere sempre in collaborazione e in trasparenza con tutti i soggetti alcune scelte, però non è stata abolita, credo sia stato un semplice arrivederci, ecco, mettiamola così.
Ok, grazie delle risposte, vado a concludere. Per quanto riguarda l'assessorato alle politiche educative, nell'anno scolastico 24-25 si chiude con la seconda annualità il piano di diritto allo studio vigente. Da un confronto maggioranza e opposizione nelle commissioni, durante la redazione del piano di diritto allo studio che va a concludersi, si era parlato dei progetti di screening inerenti alla salute, tra cui programmi di screening cardiologici, disturbi degli specifici di apprendimento e altro. Mi sembra che a conclusione di questo piano di diritto allo studio purtroppo non si è trovata almeno o di tutte e due o di alcuni in realizzazione. Ovviamente l'invito è di tenerli fin da subito in considerazione nella realizzazione del nuovo piano, che poi immagino verrà discusso in commissione, e appunto poi di dedicare attenzione e impegno affinché si incontri il favore delle istituzioni scolastiche per il loro avvio. Viene riportata nella relazione una tendenza non certo positiva, ovvero un calo degli iscritti nelle scuole di Canegrate a favore delle realtà vicine. Quindi un trend, chiamiamolo, che negli ultimi anni è negativo. E poi viene riportato che si parla che l'ente si adopererà per applicare degli interventi di correzione e quindi che la scuola metta la giusta attenzione alla qualità dell'insegnamento. La domanda è se nell'arco del tempo si è consolidato questo aspetto e questo trend non poteva essere previsto e applicate le manovre correttive, insomma invitando la struttura scolastica a cercare di applicarsi attenzione alla qualità di insegnamento che vengono elencate poi nella relazione. Quindi è una forma di, come dire, prevenzione del trend che può essere consolidato. Poi un ultimo accenno all'educazione ambientale, che è stato un carne della collaborazione tra amministrazione e l'ICS. Viene fatto accenno al progetto Forestami, e concludo con Forestami, è stato oggetto di numerose interrogazioni da parte del nostro gruppo consigliare, perché quello che secondo nostro giudizio è stato, dopo le inaugurazioni, la pubblicizzazione, si è perso, e questo è il nostro pensiero, poi ovviamente non sarà il vostro, la dovuta attenzione. Problemi di manutenzione recente discussi in interrogazioni proprio di recente, e ovviamente anche adesso, passando ieri quelle che io considero piante infestanti che hanno superato le piante piantumate, poi ovviamente mi si dice che per gli agronomi è il clima ideale, però non è bello da vedere, però voi mi dite se è efficace, va bene così. E un ultimo accenno, visto che si è parlata di educazione e educazione all'ambiente, progetti educativi che hanno riguardato l'aspetto ambientale, è se per quello che è il bosco antico di Via Toti, quindi se sono previste attività educative ambientali che riguardano il bosco antico, che dovrebbe essere un bosco che è un bosco didattico, per cui lo capire un attimo, ci saranno state, magari mi sono sfuggite, alcune magari saranno in programma, non lo so, se c'è qualcosa che riguarda il bosco antico. Visto che è già stata, hanno già posto domande, io non ho nulla. No, io l'unico. No, volevo chiedere una cosa. Il famoso murales, che si è parlato nell'arco del tempo, murales della Città del Sole, facciata. C'è qualcosa in programma? Questa è l'unica domanda.
Parto io sugli ultimi aspetti citati. Comincio da Forestami. Mi è piaciuta la battuta, era se è efficace così, va bene, e la realtà dei fatti è così. Come avevi giustamente segnalato, c'erano state delle criticità, criticità alle quali si è dato tempestivo rimedio. Ricordo che il progetto Forestami è stato implementato da tutta una serie di soggetti capitanati, scusate il termine, da Parco Nord, che è il soggetto responsabile per tutto il periodo affidato della manutenzione, appunto della manutenzione dell'area stessa, e quindi è Parco Nord il soggetto che si fa carico di eventuali ripristini a danni o a situazioni che non sono state gestite o comunque affrontate nel miglior modo possibile. Si è comunque attualmente ristabilito quello che era l'impianto a progetto, le piante stanno, ci dicono, godono di ottima salute, saranno programmati 3 tagli durante l'anno in corso. I tagli non sono più frequenti, non devono essere più frequenti, perché proprio per salvaguardare le piantine. C'è stato un incontro un paio di mesi fa in comune al quale hanno partecipato i referenti di Parco Nord, i referenti anche del Parco del Roccolo, che abbiamo coinvolti per altre tematiche, e anche dei cittadini, un'associazione che era quella dalla quale era partito un po' le segnalazioni sulla cattiva gestione o scorretta gestione del progetto Forestami. C'è stato questo incontro al quale sono state date le risposte, sono state spiegate quelle che sono il progetto agronomico legato all'idea di forestazione urbana, che è il principio che muove e ispira il progetto Forestami. Alcune sono state capite, altre magari un po' meno, differenti vedute su alcune questioni, ma questo ci sta nella dialettica e nel dibattito tra le persone. Però l'importante, e questo è il messaggio che dovete portare tutti quanti a casa, è che c'è attenzione su quell'area che a tendere diventerà un'area boscata, ovviamente di dimensioni contenute, perché l'area è quella. Non ci dobbiamo aspettare un giardinetto con le panchine e con la fontanella. L'idea della forestazione urbana lo dice il nome stesso. L'altro tema era il bosco antico. Quell'area viene attualmente utilizzata e frequentata per attività didattiche, sia dalla scuola pubblica che anche da altri soggetti. Stiamo valutando la possibilità di effettuare un bando per l'affidamento e la gestione di tutta l'area, compresa anche la parte delle aromatiche. Ci sono in corso una serie di considerazioni da parte degli uffici su questo tema. L'importante, anche qui il dato da portare a casa, è che comunque la manutenzione dell'area avviene in maniera costante, e il luogo è frequentato, anche se a volte non sembra. È frequentato e quindi anche di fatto presidiato. È sicuramente un'area che può dare di più alla nostra comunità, e proprio tramite l'assegnazione a un'associazione che vorrà farsi carico della gestione di quell'area, siamo convinti che si potrà ulteriormente valorizzare quell'area, che è un'area comunque di pregio del nostro comune. Penso di aver risposto a tutte le cose che mi riguardano. Se poi ci sono altri aspetti, sono a disposizione.
Sì, mi inserisco io per le parti che riguardano più direttamente le politiche educative, però parto proprio dalla questione Forestami. Ecco, giustamente il consigliere Matteucci ha citato dalla relazione, che però va contestualizzata. La relazione è anche una piccola storia degli interventi che sono stati fatti in tema di educazione ambientale nella scuola. Ecco perché allora va a riprendere gli interventi del 21, quando i ragazzi della scuola secondaria di primo grado furono coinvolti in una piantagione collettiva, e poi dice qualcosa di importante. Al di là di Forestami c'è stato un evento che ha cambiato radicalmente la situazione, non solo e non esclusivamente dal punto di vista economico e dal punto di vista ambientale. Purtroppo ha cambiato radicalmente la situazione anche dal punto di vista culturale, dal punto di vista della percezione, cioè il rapporto con il concetto stesso di piantagione, il rapporto con l'albero è diventato più complicato, è diventato più incerto, a tratti ambiguo, percorso anche da tentazioni di eliminare perché è un pericolo. Questo sicuramente è anche pesato su Forestami e magari certi giudizi più estetici che di sostanza hanno influenzato una visione negativa di alcuni interventi, tra l'altro non di quello davanti alla scuola secondaria, che guarda caso è forse quello che anche dal punto di vista dell'aspetto esteriore si presenta meglio. E poi qui chiudo su Forestami con una piccola riflessione. Noi come educatori, e intendo tutti noi qui dentro, più che preoccuparci della polemica a tratti un po' sterile, perché inevitabilmente condizionata da intenzioni di critica politica, peraltro legittime, a chi lancia le iniziative, mi riferisco ovviamente soprattutto a Città Metropolitana, dimentichiamo invece i piccoli ma importanti e interessanti effetti che certe operazioni, certi tentativi producono fra i ragazzi. Ed è poi questo un seminare interessante. Per esempio, quella iniziativa che fu molto commovente, molto esaltante, dei ragazzi che lavoravano insieme ai tecnici di ERSAF lì nel prato davanti a scuola, era dicembre, piantavano le piante e davano loro un nome, non dimenticano questa esperienza e possono usare questa esperienza per affrontare meglio gli obiettivi, gli scopi che abbiamo per poter combattere il cambiamento climatico. Dire tutto questo poi non significa nascondere difficoltà tecniche o qualche inciampo nella macchina di Forestami, però secondo me bisogna cogliere tutto in una prospettiva un po' più ampia, e ci capiterà fra poco, perché il Comune, e sarà uno dei pilastri del prossimo piano diritto allo studio, sarà impegnato in un'opera estremamente onerosa, che è quella della riqualificazione del giardino della scuola primaria e della scuola dell'infanzia. Ecco, poi io credo di avere compreso la domanda del consigliere Matteucci, che potrei riassumere così, ma se l'avevate capito prima che c'era una tendenza negativa, potevate innestare dei meccanismi correttivi? Prima abbiamo parlato di Forestami e di cambiamento climatico, perché qui mi viene una similitudine efficace che poi forse ci aiuterà quando parleremo anche del bilancio di Sole. Se c'è un problema sociale, se c'è una situazione drammatica dal punto di vista sociale, forse la cogliamo subito, ma se ci sono problemi striscianti, meno evidenti, fatti di tanti elementi che vanno dal mood che avvolge un'istituzione in una certa comunità, al fatto che tre insegnanti vanno in pensione e altri tre non arrivano perché nessuno è riuscito a nominarli, o ti perdi 4 anni senza dirigente scolastico e mille altre cose. È difficile introdurre elementi correttivi, prima di tutto perché non lo devi fare, ovvero dobbiamo comunque rispettare l'autonomia della scuola e ognuna delle due istituzioni, amministrazione comunale e scuola, deve fare il proprio mestiere. Il comune ha il compito di in qualche modo di facilitare il lavoro della scuola, in termini di struttura, in termini di risorse, quando è possibile, sapete ormai che le risorse sono scarse, ma il Comune non può condizionare o indirizzare dal punto di vista didattico una scuola. Questo è uno dei pilastri della democrazia, ma è anche la garanzia di buon funzionamento dell'autonomia scolastica. Però c'è qualcosa di più sottile, su questo chiudo. Parlavamo di forestami, faccio un esempio, il dissesto idrogeologico. Quando arriva la catastrofe, non arriva, non è che ti chiama prima, magari per qualche anno ti presenta piccoli segnali, piccole inclinature, qualcosa che va un po' storto, ma la tua vita continua e crede di poter continuare nella rassicurante riconferma delle tue certezze. Poi improvvisamente capita qualcosa che svela il problema e scopri che non riesci più a gestirlo. Ecco, su questo non c'è stata nessuna catastrofe, però è successo qualcosa di simile. Noi per anni abbiamo anche spiegato tutta una serie di fenomeni semplicemente con la contrazione demografica, mentre invece erano in atto fenomeni più profondi che un tempo, parlo di 20 o 30 anni fa, la scuola era riuscita a contrastare. Non possiamo imporre la soluzione, anche perché saremmo arroganti a credere di averla. Certo, il prossimo piano diritto allo studio, e non a caso l'amministrazione proporrà di farlo triennale proprio per dare anche maggiore respiro alla propria azione, noi questo dovremmo mettere al centro, perché sentendo i genitori fanno domande semplici, banali, chiedono 4-5 competenze chiave e chiedono di trovare una risposta su quel terreno lì. Però credo che il Comune non avrebbe potuto e nemmeno dovuto fare di più di ciò che ha fatto finora.
Allora, non darò una risposta semplice e secca al consigliere capogruppo Matteucci, perché è più complesso. Allora, io parto dalla Piazza della Pace, che dal punto di vista sociale è un luogo importante. Noi lì abbiamo la comunità sociosanitaria Stella Polare, noi lì abbiamo la Casa Elim, noi lì abbiamo la mensa solidale lì vicina, abbiamo la sede delle associazioni, abbiamo vicinissimo il centro socioeducativo Città del Sole. Quindi Piazza della Pace è importante e sta pian piano un attimo rivivendo, chiamiamola così, un pezzettino per volta. Vabbè, parto da quello che si era detto prima, che si vede forse in modo più evidente, nel senso che si è citato prima che l'ascensore è stato riparato, ci è voluto un bel po', ma è stato riparato, ma lì era una questione assolutamente tecnica. La copertura in plexiglass, anche quella è stata sostituita, ovviamente coi tempi necessari per fare tutto quanto, sono stati sostituiti i corpi illuminanti, nel senso che anche l'illuminazione della piazza il cambiamento nell'illuminazione della piazza è recentissimo e quindi l'attenzione dal punto di vista manutentivo della piazza c'è. Dal punto di vista della partecipazione, quindi della piazza, quindi noi abbiamo tutte queste realtà sociali che fanno capo alla piazza e avevamo tentato, su suggestione, su proposta di un'associazione, un progetto complessivo di abbellimento della piazza che comprendeva le panchine, le fioriere, l'ex fontana, che comprendeva anche dei murales nella piazza e che comprendeva anche l'abbellimento esterno della Città del Sole. Quindi era un progetto molto complesso, molto come dire, ambizioso, che non siamo riusciti a portare a termine perché le varie realtà che abbiamo cercato di coinvolgere si sono rese conto, insomma, della difficoltà del tema, perché volevamo un processo molto molto partecipato. Soprattutto per quanto riguarda gli utenti della Città del Sole, non volevamo un progetto calato dall'alto, ma volevamo che i ragazzi potessero esprimere la loro fantasia, la loro sensibilità, i loro desideri in un progetto che poi potessero portare all'esterno. E quindi è stato un pochino spacchettato, mi viene da dire, questo progetto. Quindi voi state vedendo che le panchine sono oggetto di riqualificazione una per volta, con un progetto bellissimo che coinvolge una realtà associativa giovanile e che coinvolge uno SFA. Quindi in questo caso abbiamo gli spaesati e abbiamo lo SFA, il caleidoscopio della ruota, che stanno riqualificando le panchine e abbiamo colto la disponibilità dello SFA della ruota, che stava già come dire, portando avanti tutto un progetto di riqualificazione urbana che abbiamo visto non solo sulle panchine, ma anche sui portabicicletti, sulla casetta dei libri, eccetera. Quindi questa collaborazione sta continuando e ogni panchina di Piazza della Pace sarà dedicata a un evento in particolare. Quindi abbiamo già inaugurato la panchina gialla contro il bullismo e il cyberbullismo, la panchina blu della consapevolezza sull'autismo, la prima in collaborazione con i ragazzi della scuola secondaria di primo grado col progetto Volontario per un giorno, e la seconda con un'associazione che si occupa di autismo. Non vi dico quale sarà la prossima, ma sarà nel mese di maggio, con la collaborazione di un'altra associazione. E poi stanno uscendo delle altre collaborazioni anche rispetto alle fioriere, rispetto alla ex fontana c'è un progetto del tavolo antimafie, rispetto alla Città del Sole. Allora, giusto ieri ci siamo incontrati con la coordinatrice della Città del Sole e abbiamo in mente un progetto che avrà come protagonisti gli utenti della Città del Sole, quindi un progetto che sarà nel prossimo anno educativo e che dovrà vedere la collaborazione di altri soggetti, per cui per ora posso dire soltanto questo, però insomma ci stiamo lavorando, credo che di non averlo detto neanche al sindaco. Però è veramente una cosa di ieri che abbiamo ipotizzato un progetto e un percorso che è un percorso come dire partecipato e che vabbè poi per concretizzarsi servirà a coinvolgere anche altri soggetti del territorio. I commercianti? No.
Però vi avete ricevuto tutte le risposte, diciamo.
Ah no, quello è un altro.
Allora ce ne sono due di progetti.
Quell'altro, allora no, perché la domanda era sull'abbellimento della Città del Sole. L'altro progetto è invece un progetto di coinvolgimento dei commercianti, che quindi è la Città del Sole che esce, ecco. Abbiamo due progetti, sì. E anche un terzo, dai, che coinvolgerà invece delle attività che hanno fatto alla Città del Sole, lo vedrete in comune prossimamente.
Allora, se ci sono altri interventi, se no pongo in votazione il punto così come illustrato e discusso nella commissione e poi questa sera, anche perché è noto, diciamo. Vabbè, prego, io lascio la parola ai capogruppo. Marco, poi intervieni.
Beh,
tua ruota.
Nel senso, non ho non altro da aggiungere. Il voto che il gruppo Cane Gratia nel cuore esprimerà è un voto contrario.
Grazie sindaco, il nostro voto come prevedibile sarà favorevole. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla discussione, perché è stata sì una discussione lunga, articolata, ma ha permesso di approfondire il contenuto di questo consuntivo e di approfondire il lavoro fatto sia in ambito in termini politici, sia in termini economici, in una situazione, come detto più volte anche in questa sede, difficoltosa sia per i noti eventi del 24 luglio, sia per l'incertezza dal punto di vista del costo delle materie prime, delle risorse, eccetera. Quindi, a maggior ragione, sicuramente è stata una discussione di valore perché ha permesso di far emergere alcuni dettagli e alcune scelte che sono sicuramente in linea con il nostro programma e si dimostrano in linea con quelle che erano poi le esigenze della cittadinanza e del territorio di riferimento. Grazie.
Grazie Marco, grazie Matteo prima. Quindi se non ci sono altri interventi pongo in votazione il punto 4, esame e approvazione del rendiconto anno 2024, non prima di aver ringraziato, penso a titolo personale, ma di tutto il Consiglio Comunale, segretario generale, i capi aree, i dipendenti tutti del Comune, perché tutte queste azioni di cui poi noi discutiamo, abbiamo discusso e continueremo a discutere, sono azioni che concretamente passano dal loro lavoro. E quindi sia diciamo così, chi ha preparato questi documenti, che quindi l'ufficio ragioneria, ma poi tutti gli uffici che diciamo così, dietro questi numeri portano il loro operato quotidiano, mi sento di ringraziarli anche in questa sede, anche perché lo scorso anno per note ragioni è stato un anno complicato anche sotto un altro profilo e quindi anche umanamente non facile, per cui grazie in questa sede a tutti loro. I favorevoli, contrari, gli astenuti non ce ne sono, non c'è il consigliere Capriglione, quindi non partecipa al voto, immediate, sì però non posso aspettare il voto, cioè, contumace, so. Ecco, immagino sia contrario, ma va bene, beh non si vota per corrispondenza, quindi sarà contrario, immagino, ma lo dica. Sì, mi serve solo sapere, al di là delle specifiche, immagino che sia contrario, però me lo dica, ecco. Ok, quindi immediata eseguibilità, lo schema è lo stesso, il voto favorevole ai canegrati insieme, il voto contrario ai canegrati nel cuore. Punto successivo, variazione del bilancio esercizio 2025, annualità 25-27, applicazione avanzo di amministrazione. Qui credo di essere decisamente più veloce, al di là del fatto che l'abbiamo visto in commissione, ma perché molte delle cose che abbiamo discusso prima poi le vediamo qui riportate. Quindi, quali sono i principali investimenti di quest'anno? Tradizionali investimenti sulla riqualificazione delle strade, abbattimento barriere architettoniche, 106.000 euro. La riqualificazione del giardino della primaria e dell'infanzia, quindi 167.000 euro della primaria e 22.000 euro dell'infanzia, 12.000 euro sostituzione server, 12.000 euro quote di cofinanziamento per la realizzazione, diciamo, abbiamo ottenuto il finanziamento da parte della Regione Lombardia per la realizzazione del varco al confine con il comune di San Giorgio Sulegnano, quindi quota parte nostra 12.000 euro, un progetto di complessivi 89.000 euro presentato tra Canegrate, San Giorgio e San Vittorio Olona che ha ottenuto il finanziamento di Regione, quindi siamo chiamati ad applicare la nostra quota parte ovviamente e, 51.000 euro di interventi di efficientamento energetico sull'RSA San Remigio, di cui abbiamo già discusso abbondantemente nei precedenti consigli comunali, oltre che gli investimenti per il, diciamo così, in preparazione alla gara del partenariato, all'ipotesi partenariato pubblico-privato per quanto riguarda il contratto della pubblica illuminazione, con il quale abbiamo fatto cenno in precedenza. Ricordo solo la, diciamo così, che attraverso un importante lavoro di recupero del credito siamo riusciti a utilizzare 200.000 euro per fronteggiare le emergenze, chiamiamole tali, anche se ormai in realtà non sono più emergenze ma stabili, purtroppo i rincari delle bollette sia per quanto riguarda il gas che l'elettricità, rincari che come dire, colpiscono tutti noi e che ovviamente su un bilancio del comune che si trova a dover gestire più strutture pubbliche hanno un ammontare non indifferente, quindi mi auguro che come dire, qualcosa già forse potremo vedere nel secondo semestre aderendo alla convenzione Consip per quanto riguarda il gas. Mi auguro che poi in generale ci sia una dinamica migliorativa dei prezzi, se lo dico ovviamente per il comune ma in realtà lo dico anche un po' per le famiglie, per le attività commerciali perché insomma sento leggo di bollette davvero davvero importanti e questo non aiuta in un contesto generale già complicato, non aiuta certamente a far quadrare i conti di tutti. Lascio la parola, detto almeno un riassunto, ma il grosso l'abbiamo visto anche in commissione. Lascio la parola per il dibattito ai consiglieri. Prego, capogruppo.
Ma nel senso, grosse cose da aggiungere non ce ne sono. È una variazione che, come spiegato in commissione, è necessaria per come dire, andare incontro alle crescenti spese per le utenze e poi per rispondere a quei lavori programmati nell'anno in corso. Come gruppo di opposizione manteniamo la linea che in qualche caso si è discostata nelle variazioni perché alcune tematiche erano particolarmente sentite e presenti nel nostro programma elettorale. In questo caso, essendo una variazione un po' più tecnica, anche se va bene, alcune variazioni riguardano a lavori rilevanti, comunque manteniamo la posizione di esprimere un voto contrario.
Non riesco neanche più a accendermi il microfono. Marco, vai.
Grazie Sindaco. È già stato illustrato e discusso anche in commissione il tema, solo per esporre il nostro voto a sostegno di questa variazione. Grazie.
Non vedo altri interventi, quindi posso porre in votazione il punto così come è stato illustrato e discusso in commissione e in questa sera in consiglio, quindi variazione di bilancio esercizio 2025, annualità 25-27, applicazione avanzo di amministrazione, i favorevoli, contrari e gli astenuti, non ve ne sono, immediata eseguibilità, salvo diciamo, osservazioni, lo schema è lo stesso, il punto viene approvato con il voto favorevole di Canegrate insieme e il voto contrario del gruppo Canegrate nel cuore. Adesso chiederei solo il vostro consenso per trattare velocemente i punti 7 e 8 che abbiamo già visto in commissione e poi lasciare per ultimo quello di azienda sole che è un pochino magari diverso e magari si può prestare qualche tipo di considerazione diversa. Lo dico perché questi due punti li abbiamo visti in realtà. Sì, alla fine, sì, no, infatti preciso che poi quello che era in dubbio sul punto 8, alla fine abbiamo deciso comunque di portarlo in Consiglio Comunale, perché poi è la gestione, è il contratto in sé, per la gestione della tassa rifiuti. Il piano economico-finanziario è quello che abbiamo visto lo scorso anno, quindi è stato approvato nel Consiglio Comunale, giusto di un anno fa, se non ricordo male, il 29 aprile 2024. La delibera era la 34, ma poi è scritto, potrei sbagliarmi, ma cambia poco. Il piano economico-finanziario, quindi, è lo stesso, visto allora, la variazione percentuale è molto modesta, quindi si aggira intorno al 2% per utenza, quindi devo dire sono nell'ambito di un contesto complicato. Poi sapete che dal 2019 non c'è più facoltà discrezionale nei comuni nel costruire il piano economico-finanziario, ma si deve seguire in modo rigido quello che è il metodo imposto da ARERA, quindi non c'è, diciamo così, margine di copertura. E poi ricordo sempre che la tassa rifiuti è un tributo che va a coprire esclusivamente le spese legate al servizio di igiene urbana. Da questa tipologia di tributo i comuni non hanno la possibilità di ricavare alcunché da spendere diversamente, anzi, purtroppo, visto che esiste, come per tutte le tipologie di tributi e pagamenti, una sacca che noi cerchiamo di ridurre, ma di crediti da riscuotere, è evidente che questo va a ripercuotersi in modo negativo sulle finanze dei comuni tutti, nessuno escluso. Però ricordo sempre che questo è un tributo che va a coprire esclusivamente le spese di igiene urbane, quindi non va a finanziare altro genere di spese del comune. L'unica cosa che mi sento di notare, che far notare, è che ferme restando le varie tipologie di agevolazioni che sono a carico del bilancio, quindi penso ai pannolini e ai presidi, penso alle riduzioni della quota variabile per il compostaggio, penso alla riduzione della quota variabile per il no slot, la cosa che è variata rispetto agli scorsi anni sono le scadenze, nel senso che la prima rata andrà al 31 di luglio, la seconda al 30 di settembre, rata unica scadenza 3 dicembre, questo non è variato. È cambiata per una sola e semplice ragione, che è stata introdotta una ulteriore componente perequativa da ARERA, una componente che graverà per 6 euro sulle utenze, e la terza componente perequativa, oltre a quella che è destinata a finanziare l'attività di recupero della plastica e dei rifiuti dal mare, 0,10 a utenza, 1,50 euro per le, diciamo così, le calamità naturali. Adesso abbiamo 6 euro di componente perequativa, rispetto alla quale io manifesto la mia più ferma e per quanto inutile contrarietà, non per le finalità, perché ovviamente è un bonus, diciamo così, che va a favore dell'utenza fragile, perché alla fine si traduce in una riduzione, seppur minima, della quota variabile della tassa rifiuti per i nuclei familiari che hanno un ISEE inferiore ai 9.500 euro o hanno un ISEE fino a 20.000 euro con 4 figli a carico. Naturalmente non è, la mia contrarietà non è legata a questo tipo di agevolazione, cui intento lodevole, ma è legata al fatto che se ARERA e il governo stabiliscono dei bonus, devono anche dare la copertura finanziaria e non fare in modo che questa copertura finanziaria gravi su tutti i contribuenti e, peggio ancora, poi finisca per gravare sui comuni, i quali comuni, come dicevo prima, dovranno coprire non solo chi, diciamo così, per varie ragioni non paga, ma dovranno andare a coprire anche questo tributo, questa ulteriore componente perequativa che è posta a loro carico. Quindi sono estremamente contrario rispetto alle modalità operative che sono state decise. ANCI ha chiesto il rinvio di questa misura nel 2026, temo però che ci troveremo questa componente perequativa già quest'anno, quindi se si decide di applicare dei bonus o delle riduzioni bisognerebbe trovare anche le coperture economiche per farle e non demandare sempre a chi è l'ultimo nella scala, cioè ai comuni, la necessità di provvedere. Detto ciò, non ho altre, diciamo, considerazioni particolari da fare. Il contratto con l'AMGA lo conoscete, andrà avanti fino al 31 dicembre, non tanto non si fa il rinnovo biennale per il semplice fatto di allineare le scadenze a quello che è il contratto del canone unico, quindi alla fine di quest'anno ci troveremo a fare un unico contratto per tassa rifiuti e canone unico. Questa è l'unica motivazione, diciamo, del prolungamento annuale. Il resto lo possiamo riprendere, ma l'abbiamo discusso anche in commissione, quindi lascio la parola per gli interventi, se ce ne sono, se no lo posso fare.
Ma noi, nel senso, come gruppo di opposizione non abbiamo particolari interventi o richieste di approfondimento, manteniamo per quanto riguarda la Tari e l'altro punto l'ordine del giorno, la linea che è già stata impostata in precedenza, per cui esprimeremo un voto contrario. Ne approfitto solo, io devo scappare perché sono stato richiamato a casa, per cui adesso voto qui, poi vado, e insomma, buona continuazione, buona serata per dopo, grazie.
Grazie Sindaco, il tema appunto è già stato approfondito e dibattuto in commissione e ringrazio però il Sindaco per l'ulteriore approfondimento e gli ulteriori chiarimenti anche in questa sede. E annuncio il nostro sostegno e il nostro voto favorevole. Grazie.
Grazie. Allora, se non ci sono altri contributi, pongo in votazione prima l'originario punto 7, tassa sui rifiuti tari con commisurazione puntuale, approvazione tariffa anno 2025, i favorevoli e i contrari. Che qui c'è l'immediata, credo, quindi lo schema immagino sia lo stesso. Voto favorevole Canegrate insieme, voto contrario Canegrate del cuore. Il punto 8, affidamento servizio di gestione tassa rifiuti tari con commisurazione puntuale, affidamento servizio in house providing AMGA 31/12/2025, approvazione bozza contratto di servizio, favorevoli e contrari, immagino che lo schema sia lo stesso, quindi voto favorevole Canegrate insieme, voto contrario Canegrate nel cuore. Passiamo adesso all'ultimo punto di questo Consiglio Comunale, approvazione ai sensi dell'articolo 114, decreto legislativo 267 del 2000, piano programma di gestione 25-27, bilancio di previsione 25-27, azienda speciale consortile sociale Agnanese Sole. Credo sia una novità delle ultime modifiche statutarie, e quindi lascio la parola, immagino, prima all'assessore Zambon e poi all'assessora Meraviglia per l'illustrazione dei punti. No, beh, amor di Dio, ma mica un obbligo. Potrei non aver voglia di darti
la parola. Sì, vi ringrazio dell'attenzione, però vi ruberò pochissimo tempo perché dell'argomento abbiamo già trattato in commissione, grazie anche alla presenza del dottor Mazzini e del dottor Libani di Azienda Sole, che hanno efficacemente trattato l'argomento. Io voglio solo sfruttare l'occasione del bilancio di Sole per farvi notare un problema che dovrebbe toccarci tutti e sul quale credo tutti dovremmo utilizzare tutti gli strumenti politici che abbiamo a disposizione per risolverlo. Vi metto insieme delle cifre. A pagina 6 del bilancio di Sole viene riportato quello che è il totale dei contratti il totale dei contratti di servizio. È un'altra. Ha convocato approfittando, è una brutta cosa questa. Ci fermiamo un attimo quando magari scema un po' il rumore della risacca. Allora, stavo dicendo, vi propongo il confronto fra qualche cifra. Se voi andate a pagina 6, c'è riportato il cosiddetto totale dei contratti di servizio, anno 2024, anno 2025. Essendo l'azienda consortile Sole un'azienda che fornisce servizi sociali per conto dei comuni, questo è il cuore del bilancio. Cioè vuol dire che i comuni spendevano 8.898 nel 24, spendono 9.254 per una serie di servizi. Ecco, teniamo presente questo numero, 9.254, fa riflettere sulla crescita di Sole. Quest'anno Sole celebra i suoi primi 10 anni di vita, lo farà probabilmente in un evento al Leone da Perego a Legnano, ed è cresciuta in misura notevolissima perché ha quasi triplicato il proprio fatturato. Adesso guardiamo dentro quei 9.254.000, il bilancio di Sole è un pochino più ampio, supera i 13, ma a noi interessano i numeri, il costo dei servizi che i comuni chiedono a Sole di prestare per loro. Se noi andiamo avanti e andiamo a pagina, ve lo dico un attimo solo, eccoli qui. Allora, andate a pagina 17, analisi, la tabella, analisi dei ricavi da contratti di servizio anno 2025 in comparazione anno 2024, è la seconda tabella in quella pagina. Ricordatevi sempre quel valore di partenza, 9 milioni, eccetera, eccetera. Guardate la voce assistenza educativa scolastica, quant'è? È 3 milioni e 755 mila, 775 mila. Il Comune di Canegrate è uno dei tanti che risentono di questa situazione, perché abbiamo visto crescere in tutti questi anni il costo dell'assistenza educativa scolastica. Dentro questi due numeri, se noi teniamo conto del fatto che Sole si occupa di una marea di cose, dalla tutela minori all'assistenza agli anziani, dall'educativa domiciliare a persino ai centri estivi, al pre-post scuola, il fatto che l'assistenza educativa scolastica costituisca da sola una massa che sfiora il 50% dei servizi pagati dai comuni, sebbene non tutti i comuni di azienda conferiscano l'assistenza educativa scolastica a Sole, vuol dire che l'assistenza educativa scolastica è questa sì. Prima ho parlato di catastrofe impropriamente, questa è una catastrofe in arrivo, perché noi dobbiamo mettere insieme tre elementi. L'incremento esponenziale dei casi e delle richieste di assistenza, con un includirsi anche delle azioni legali da parte delle famiglie. I ritardi della neuropsichiatria, fate conto che una famiglia che adesso chiede un colloquio valutativo, il primo colloquio d'ingresso, come, no? Il primo accesso con la neuropsichiatria, si vede convocata per il 2027, perché non c'è personale. E poi c'è il terzo elemento, la scarsità di educatori, e abbinato alla scarsità di educatori, l'aumento del costo di educatori, perché il paradosso dei comuni è che i comuni vogliono fare attività sociale, però poi si dispiacciono a pagare una cifra accettabile agli educatori, e noi sentiremo l'effetto di un decoroso primo contratto, nuovo contratto degli educatori, che per noi significa portare il riconoscimento orario intorno ai 23 euro. Ci sono aziende e zone che riconoscono qualcosa di più, Rodense supera i 24 euro. Ma se noi mettiamo insieme questi elementi, ovvero incremento esponenziale dei casi, aumento del costo delle ore di educativa scolastica, scarsità delle neuropsichiatrie, io credo che non facciate fatica a immaginare che quella che si sta profilando è un'implosione dei comuni su questo problema. I comuni alla lunga non sono in grado di reggere l'urto di questa richiesta. E io lo dico perché noi con la consigliera Ventura e consigliere Pansardi abbiamo posto questo problema qualche tempo fa qui in Consiglio Comunale. Ed è un problema su quale ci teniamo alla vostra sensibilizzazione, alla sensibilizzazione di tutti, anche di chi ascolta. Se qui non si cambia la legislazione che regolamenta l'assistenza educativa scolastica e se non si cambia il collocamento dal punto di vista dell'inquadramento dei lavoratori che si occupano di assistenza educativa scolastica, i comuni fra un po' non ce la faranno più, e ANCI l'ha detto con estrema chiarezza. Questo è un problema che vivono unificati dalla sofferenza sul problema, comuni che sono diciamo amministrati anche da forze politiche molto differenti. E quindi usiamo il riferimento al bilancio di Sole, che peraltro sta facendo dei tentativi interessantissimi, per esempio sta provando a introdurre l'educatore di plesso, che è un modo per cercare di utilizzare un educatore in maniera più flessibile, cioè su più ragazzi, moltiplicando in qualche modo le ore che può prestare. Solo che gli strumenti legislativi alle spalle del suo lavoro sono vecchi, e basta che una famiglia impugni queste decisioni in nome della legge 104, che prevede un'assistenza educativa scolastica ad personam, salta tutto. E chi paga? Il comune. Allora, io lo dicemmo allora e lo ripeto oggi, il 26 ottobre del 2022 alcuni senatori, a partire da Campione, hanno presentato in Senato un disegno di legge, il disegno di legge numero 36, che è quello che condurrebbe alla trasformazione della figura dell'educatore da una ambigua e incerta figura sotto l'egida delle cooperative in un dipendente a tutti gli effetti del Ministero della Pubblica Istruzione, quindi con pari dignità dal punto di vista didattico ma anche dal punto di vista economico, e quella legge lì potrebbe cambiare la situazione e potrebbe probabilmente portare fuori i comuni da una situazione che si appresta a diventare drammatica, perché l'incremento è esponenziale. Mi permetto di esprimere qui un'opinione che invece è personalissima: ho la sensazione che a quei senatori che hanno presentato la proposta di legge, probabilmente qualcuno anche della loro stessa parte politica ha detto: voi siete matti, questa roba costa troppo. Io ho questa sensazione, noi abbiamo questa sensazione. Però il problema va affrontato, perché se non viene affrontato a livello nazionale questo ragionamento che ANCI ha fatto in maniera molto esplicita, qui rischiamo veramente di andare a gamba all'aria. Ricordatevelo, ho detto dei numeri riguardo a Sole, prendete anche questi. Anno 2016, spese del Comune di Canegrate per l'assistenza educativa scolastica, 144.000 euro. L'anno dopo, 157.000. l'anno dopo 165, 180, 195, 215, ci muoviamo verso il 250, saltiamo per aria e non risolviamo il problema. Per cui è fondamentale, l'azienda Sole ha messo in piedi un tavolo tecnico-politico su questa questione, al quale hanno partecipato appunto assessori, funzionari, eccetera, e il ragionamento generale è stato questo: o c'è una scelta, un grande mutamento a livello legislativo nazionale, o qui saremo soffocati dalla questione. Perché saremo condannati fra due vie altrettanto pericolose. La prima, va bene, non diamo più ore di assistenza educativa scolastica, ce ne disinteressiamo, alla fine le ore di assistenza educativa scolastica le avranno solamente quelli che hanno da pagare un avvocato che può obbligare il comune e spaventare il comune. Ok? Questa è una soluzione che molti comuni nei fatti stanno già prendendo. Oppure c'è l'altra, più astuta, più furba, più melliflua, rinviare, ritagliare le ore, dare 3 ore a uno, 2 ore all'altro, o fare come la neuropsichiatria che rinvia gli appuntamenti. Sono ambedue soluzioni disperate e sbagliate, ma imposte da una situazione che dal punto di vista economico ormai è insostenibile per i comuni. Grazie.
Grazie Edoardo. Franco, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, come diceva il collega Zambon, ne abbiamo già parlato in commissione, c'erano il direttore e il responsabile amministrativo dell'azienda, per cui alcuni temi sono già venuti fuori. Il collega Zambon ha fatto un affondo su una questione esistenziale per i comuni e per l'azienda rispetto alla situazione dell'assistenza educativa scolastica, e quindi questo è un particolare. Come ricordava il sindaco, è la prima volta che portiamo in consiglio comunale il bilancio di previsione fondamentalmente. Dall'anno prossimo porteremo anche il consuntivo di gestione, perché questo è disposto dal nuovo statuto che abbiamo visto l'anno scorso. L'anno scorso abbiamo a lungo parlato di Sole perché abbiamo portato il nuovo statuto e il nuovo contratto unico di servizio, quindi tutto si inserisce lì. Volevo anch'io portare all'attenzione di un servizio particolare di Azienda Sole, che è l'Agenzia per l'Abitare. Abbiamo parlato prima di casa, la casa è una delle emergenze di questo territorio, ma credo di tutti i territori, perché il poter accedere al mercato della locazione privata è diventato sempre più difficile, i servizi abitativi pubblici sono assolutamente insufficienti, per cui questo servizio di Azienda Sole, l'Agenzia per l'Abitare, che ha solo un anno di vita, si pone l'obiettivo di fare l'incontro tra la domanda e l'offerta, come se fosse un'agenzia immobiliare sociale, e sta cercando di attuare tutte le risorse a disposizione per soprattutto l'incontro tra la domanda e l'offerta privata. Abbiamo parlato anche di canone concordato, vi ricorderete, avevo fatto la comunicazione nello scorso consiglio comunale. E sta per partire una nuova misura, cioè una manifestazione di interesse, quindi sarà proprio dai prossimi giorni, sarà pubblicata sul sito di Azienda Sole, una manifestazione di interesse per i proprietari di abitazioni, quindi i privati proprietari di abitazione che vogliono tramite l'Agenzia per l'Abitare locare il loro immobile. E ci saranno una serie di garanzie da questo punto di vista, per cui poi ovviamente lo pubblicheremo anche sul sito del comune, quindi anche questo aspetto dell'abitare che è fondamentale per quanto riguarda i servizi sociali, viene affrontato in modo organico dall'Azienda Sole tramite questa agenzia, che è proprio inglobata in Azienda Sole. Se avete altre domande sui vari punti, ovviamente noi siamo qui. Del bilancio sociale, ecco, sì. Stavamo commentando prima col collega Zambon che nei documenti del bilancio consuntivo c'è anche il bilancio sociale, che è un documento estremamente importante e interessante. Non l'abbiamo portato in consiglio comunale perché non era previsto, però pensavamo di portarlo in una commissione socioculturale perché ci dà tutta una serie di elementi assolutamente importanti per capire la situazione dei servizi sociali e di tutta questa partita nel nostro territorio e quindi anche nel comune di Canegrate, per cui pensiamo in una prossima commissione socioculturale. Poi stasera non c'è la presidente, ne parleremo perché ne stavamo accennando proprio prima di quanto questo documento è importante.
Grazie per gli interventi. Poi avete toccato, diciamo, dei punti importanti sia da un punto di vista economico che da un punto di vista sociale, quindi credo sia stato dato un quadro anche attualizzato rispetto a quanto già visto in commissione. Altri interventi? Prego.
Io volevo chiedere all'assessore Zambon. Allora, sicuramente si può essere concordi sull'affondo che ha fatto su questo incremento delle spese esponenziali sull'assistenza educativa scolastica. Ecco, mi stavo chiedendo, ma forse mi sembra che poi ne avevamo parlato anche in qualche commissione, quali sono poi le cause? Cioè, sappiamo tutti che adesso qui probabilmente è una conseguenza di una società malata, probabilmente questa situazione qui. Si può agire anche a monte prima di arrivare all'assistenza educativa scolastica oppure no? Nel senso che cioè, probabilmente se aumentano questo tipo di costi, probabilmente ci sono dei problemi che sono a monte per questi ragazzi.
Due parole perché l'argomento è complicato. Forse si può agire a monte, noi ci abbiamo provato, ci stiamo provando. Quando come comune abbiamo, in relazione all'affidamento dell'asilo nido a Sole, affermato che era importante avere una equipe psicopedagogica che seguisse i bambini da, diciamo, quasi da 0 fino ai 14, avevamo in testa proprio l'obiettivo di una rilevazione precoce dei problemi. Però questo, e questo lo stiamo facendo. Nel momento in cui lo fai, ti rendi conto che in realtà i casi aumentano comunque. Perché? Perché aumentano le difficoltà di comunicazione, aumentano le difficoltà di relazione anche dei più piccoli con il mondo esterno o con i propri pari, e forse, e non è un aspetto secondario, vengono rilevati con più attenzione fenomeni che prima in qualche modo venivano scarsamente considerati. Non dimentichiamoci che problemi come la dislessia 20 anni fa non erano nemmeno riconosciuti nella scuola italiana, venivano risolti a scappellotti e insulti, no? Cioè venivano risolti, venivano scaricati a scappellotti e insulti. Per cui la verità è, e purtroppo si può rispondere solo con un dato tecnico, i casi sono in aumento e lo sono in maniera generalizzata. Sono in aumento i casi, è in aumento parallelamente la conflittualità delle famiglie all'interno delle quali i casi sono collocati perché vogliono assistenza. Se si mettono insieme questi due elementi e se a questi due elementi si aggiunge la scarsa appetibilità del ruolo dell'educatore all'interno della scuola, che è un ruolo complicato, che spesso si muove in una terra di confine, a volte rischia anche fisicamente, quando il caso psicologico è complesso, e lo fa per una miseria, c'è una terribile legge di mercato che dice che quanto più una merce è rara, quanto più viene a costare. Mettiamo insieme tutti questi elementi e c'è bisogno intanto di una legislazione aggiornata, più moderna rispetto, e quindi è per questo che forse quel percorso lì andrebbe imboccato più decisamente.
Grazie. Intervenire Cristian. Ah, scusa Stefano, sì, vedevo il microfono, scusami, perdonami.
Prego, grazie signor Sindaco. Io volevo semplicemente sottolineare che già che con la redazione del nuovo statuto avvenuto qualche mese fa vi erano già state importanti modifiche, quali per esempio l'introduzione del controllo analogo che permette quindi ai comuni di avere più voce in capitolo, e stasera abbiamo anche testimonianza rispetto al fatto che siamo qui a discutere del bilancio dell'azienda. E oltre questo abbiamo avuto anche l'introduzione dei servizi al lavoro della SISL, che ha permesso anche per l'ottenimento dell'accreditamento da parte di Regione Lombardia rispetto a questo, ma abbiamo visto anche una maggiore collaborazione fra l'azienda e i comuni, anche un maggior confronto. Io per il prossimo futuro vedo un'interessante prospettiva costituita dall'ampliamento dei servizi che potranno esserci e quindi rispetto a quelli della prima infanzia, ma oltretutto anche dei servizi che vanno a favore delle famiglie e soprattutto del contrasto alle povertà, che oggi è una questione veramente importante. E per non parlare poi anche dei servizi che verranno attuati per le persone non autosufficienti. Concludo anche sottolineando l'importanza che viene data comunque alla formazione del personale e al rispetto di tutte quelle che sono le norme per la sicurezza sul lavoro, compreso quella del rischio correlato. Ecco, volevo sottolineare comunque per me una questione comunque molto positiva. Grazie.
Grazie a te. Prego Cristian.
Sì, grazie, buonasera a tutti. Visto che il capogruppo non c'è, faccio la dichiarazione di voto. Prima della dichiarazione di voto volevo semplicemente fare una postilla su quello detto dall'assessore Zambon sulla questione degli educatori e dell'aumento dei casi. Purtroppo è una cosa, come dice lei, generalizzata, tant'è che anche all'asilo si parte già ad avere necessità di educatori, ed avere sempre più necessità di educatori, e questo, oltre a portare aggravio economico, porta anche a un aggravio di tipo scolastico-educativo, perché più servono educatori, più vuol dire che la situazione in una classe è complicata e più è difficile per l'insegnante riuscire a gestirla nel migliore dei modi. Quindi sicuramente è un problema a cui bisognerà trovare soluzione prima o poi, anche se chiaramente non è una soluzione che può trovare un comune. Dovrebbe essere più a livello generale, più a livello di istituto scolastico. Tornando alla dichiarazione di voto, come ha già anticipato Matteo prima, il nostro gruppo voterà contrario al bilancio Sole, come abbiamo sempre fatto, proprio per via del fatto che abbiamo ancora delle riserve su alcune cose che fa Sole, sul bilancio in sé, e anche perché ovviamente noi non ci mettiamo mano, non prendiamo parte alle decisioni in essere di Sole. Di conseguenza voteremo contrari.
Grazie Chris. Marco.
Grazie Sindaco. Anch'io volevo intervenire su quanto letto l'assessore Zambon per ringraziare sia lui che l'assessora Meraviglia per gli approfondimenti nel merito di questo preventivo di Azienda Sole, ma soprattutto per aver sottolineato ancora una volta quello che, come ribadito anche dal consigliere Fornara, è un problema che prescinde e prescinderà dal colore politico e dai partiti o comunque dai rappresentanti che guidano i comuni e che se come pare c'è un problema da parte dello Stato nel prevedere di poter affrontare questa spesa sempre crescente in modo importante, perché se vediamo le percentuali sui numeri che ha detto, sono percentuali molto molto impegnative a due cifre, probabilmente rispetto all'anno precedente. Sicuramente questo è un tema che dovrebbe, lo sta facendo, lo farà sempre di più nei mesi a venire, attirare l'attenzione sia delle istituzioni a livello sovracomunale, quindi regionale e nazionale, sia da parte dei comuni nel continuare a sollevare questo problema affinché si spera, o comunque si induca, si solleciti le istituzioni di livello superiore a farsene carico, o comunque affrontare la situazione in modo strutturale. Grazie.
Grazie Marco, non credo ci siano altri interventi, quindi ringraziando per i contributi pongo in votazione l'originario punto 6, approvazione ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 267 del 2000 del piano programma di gestione 25-27, bilancio di previsione 25-27, l'azienda speciale consortile sociale legnanese Sole. I favorevoli, i contrari. E l'immediata anche su questo? No, questo non c'è l'immediata eseguibilità, quindi, come dire, il punto viene approvato con il voto favorevole di cani grati insieme e il voto contrario di cani grati nel cuore. Ringrazio per la vostra partecipazione e per i contributi. Auguro a tutti una buona serata o una buona notte, dipende dai punti di vista, e ci rivediamo a fine maggio per il prossimo Consiglio Comunale o prima nelle varie commissioni, nei vari appuntamenti. Grazie.